Buonasera, amici. Alziamoci tutti se volete un momento per la preghiera. Nostro Padre Celeste, ci siamo riuniti ancora in questa solenne riunione stasera nel servizio del Signore. E hai promesso che ovunque saremmo riuniti insieme, se anche fossimo due o tre, tu saresti stato in mezzo a noi. E possiamo essere certi che tu sei qui, perché siamo riuniti nel suo nome. Ora preghiamo, Padre, che tu voglia venire stasera e spezzare per noi questo secondo suggello. E come ha detto il poeta, che desiderava guardare oltre la cortina del tempo, e quello è il nostro desiderio, Signore, è proprio di guardare oltre e vedere cosa sta davanti. E preghiamo che l'agnello che è stato immolato venga fra noi ora e spezzi il suggello e ce lo riveli, le cose che abbiamo bisogno di vedere. Ci sono alcuni qui, Signore, che non sono ancora entrati in questa grande comunione vicino a Cristo. Preghiamo che stasera prendano quell'eterna decisione, che siano riempiti con lo Spirito di Dio. Se ci sono dei malati, Padre, preghiamo che tu li guarisca. Sono stati posti qui molti fazzoletti su cui tengo le mani in commemorazione della Bibbia di San Paolo, dove si prendevano dal suo corpo fazzoletti e grembiuli. E gli spiriti immondi lasciavano le persone ed erano guariti. Vediamo la vicina venuta del Signore. Sappiamo che il tempo si avvicina. Queste cose sono tornate di nuovo nella Chiesa dopo 1900 anni. Ora preghiamo, Padre, che accordi queste cose che chiediamo. Fortifica il tuo servitore. Aiuta i tuoi servitori ovunque, Signore, e specialmente noi che siamo riuniti qui stasera, per poter essere in grado di ricevere la parola. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Di certo è buono tornare nella casa del Signore stasera, e so che anche molti di voi stanno in piedi. Questo mi dispiace, ma non c'è proprio altro che si possa fare. Noi abbiamo la Chiesa come ampliata da poterne accogliere 300 o 400 in più. Ma in riunioni così speciali, significa una folla un po' più grande. Ora sto avendo un tempo meraviglioso, pregando e studiando questi suggelli, e spero lo stiate avendo anche tutti voi. Sono sicuro di sì. E se esso significa per voi quanto lo è per me, è certamente state avendo un tempo meraviglioso. E voglio telefonare a una ragazza mia amica dopo il servizio. È il suo compleanno. Compie 12 anni oggi, Sara, mia figlia. E in seguito, poi dopodomani, dovrò fare un'altra chiamata perché è il compleanno di Becky. E ora, stasera, stiamo studiando questo secondo suggello. E per i primi quattro suggelli ci sono quattro cavalieri a cavallo. E vi dico che oggi è avvenuto di nuovo qualcosa. E io qualcosa che sono andato a prendere il vecchio scritto che ho, su cui avevo parlato tempo fa, e mi sono seduto là e ho pensato, ebbene, io ho fatto il meglio che potessi, e molti scrittori e così via, e ho pensato, bene, leggerò per un po' e darò una scorsa, poi vedrò questo e quello. All'improvviso, sapete, è successo qualcosa ed è completamente diverso, arriva diversamente. Allora prendo velocemente una matita e inizio a scrivere più velocemente possibile mentre egli è là. È appena successo qualcosa circa mezz'ora fa. E stavo parlando al fratello Wood, scendendo appena pochi minuti fa. Qualcosa, sapete, avvengono molte cose di cui non si può parlare, sapete. Però appena adesso è avvenuto qualcosa che mi ha aiutato tanto. E ho qui un amico da qualche parte nell'edificio. Certo, tutti voi siete i miei amici. Questo fratello è fratello Livell, prezioso fratello e un vero studioso della scrittura. il dottor Vail è un battista con lo Spirito Santo. E lui è un, io non lo dico per oleggiarlo, lo dico perché lo credo. Penso sia uno degli studiosi più dediti che conosca nei nostri ranghi. E mi ha appena scritto una piccola nota qui e l'ha mandata qui tramite Billy. E Billy non è quasi riuscito a decifrarmela e penso, non l'ho letta tutta, ma avrei proprio detto quello che ha scritto qui. Ho appena letto questo, fratello Vessese, qui. L'ho letto proprio circa 6 mesi fa. Non sono certo, ha detto fratello Billy, non sono certo, ma credo che Policarpo fosse uno studente di San Giovanni, è corretto. Lo era. Penso che Ireneo fosse uno studente di Policarpo. È corretto, esattamente. Ireneo disse, Gesù tornerà quando l'ultimo membro eletto del corpo di Cristo entrerà. Quello era Ireneo. Circa 400 anni dopo la morte di Cristo. Disse, quando inizierà quest'ultima epoca, ora quello è stato nel il Concilio Preniceno. Voi qui che leggete studiate la scrittura e studiate, intendo studiate la storia della Bibbia, troverete questo nel Concilio Preniceno. E penso sia il primo libro o il secondo libro, voi lo troverete. E ora l'ha visto anni fa. Perché disse alla fine, ultimo eletto, quell'eletto. La gente pensa che l'elezione sia proprio qualcosa che è stata trovata qui ultimamente, ma è uno degli insegnamenti più antichi che abbiamo. Elezione è chiamata. E così Ireneo, certamente, i veri studenti della scrittura hanno sempre creduto nell'elezione. E così Ireneo era uno degli angeli della Chiesa. Come abbiamo visto, come abbiamo studiato, crediamo. Certamente ora erano tutti misteri, sono tutti qui, giusto nascosti proprio qui in questi suggelli. Vedete, devono essere rivelati nell'ultimo giorno, come iniziarono con Paolo e Ireneo e Martino e così via, proseguendo e sono arrivati all'ultima epoca. E ora confidiamo ora che il Signore ci benedirà nei nostri sforzi stasera. Ora siamo stati il primo suggello, di certo mi è piaciuto, il primo suggello, le benedizioni che l'hanno seguito per me. E allora io non voglio trattenervi troppo lungo, ma vedete, io me ne andrò proprio di nuovo fra poche sere, dopo che questo sarà finito, e dobbiamo proprio partire per un po' in certo modo. E apprezzo, vedo fratello Junior Jackson in piedi là e penso di aver visto fratello Rado alcuni momenti fa, qui da qualche parte, e quei fratelli sono le nostre chiese sorelle che sono uscite e gli altri lo apprezziamo di certo. Vedo fratello Hooper, credo, in piedi là lungo la parete da Utica, la chiesa di quel luogo, e di certo apprezziamo la buona cooperazione di tutti voi in questo. Ora, ieri sera, come ci piace sempre nell'insegnamento sui suggelli, lo insegniamo allo stesso modo in cui facciamo sulle epoche della Chiesa. E quando abbiamo terminato l'insegnamento dell'epoca della Chiesa, l'ultima volta, quando le avevo disegnate qui sul pulpito, su una lavagna, quanti ricordano cosa è successo? Egli è sceso proprio, è andato dritto laggiù alla parete in una luce e l'ha disegnato egli stesso, proprio là sulla parete, davanti a tutti noi. L'angelo del Signore è stato proprio qui, davanti a diverse centinaia di persone. Ed ora egli sta facendo anche ora qualcosa di veramente soprannaturale. E quindi ci aspettiamo proprio grandi cose. Non sappiamo, piace proprio aspettare quella grande anticipazione, proprio non sapere cosa accadrà dopo, sapete, proprio aspettare. Ora, quanto è grande Dio verso di noi e quanto meraviglioso, lo apprezziamo tanto. Ora, il primo e secondo versetto lo leggerò in modo da dare un piccolo contesto, poi prenderemo il terzo e il quarto versetto per il secondo suggello. Poi il quinto e il sesto versetto sono il terzo suggello, il settimo e l'ottavo sono i due versetti per ogni cavaliere. E ora voglio che osserviate come questi individui su questo cavallo pallido, forse eccolo arrivare, proprio continua a cambiare mentre prosegue, poi quel grande ultimo suggello da aprire, se Dio vuole, prossima domenica sera. quello quando è avvenuto c'era solo l'unica cosa che ha avuto luogo era silenzio in cielo per mezz'ora. Dio ci aiuti. Ora leggerò il terzo versetto ora. E quando egli ebbe aperto il secondo suggello, io udii il secondo animale che diceva, vieni e vedi. E uscì fuori un altro cavallo, quarto versetto, rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, acciò che gli uomini si uccidessero gli uni gli altri. Si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Ora, una cosa misteriosa ora, quando l'animale disse a Giovanni, vieni a vedere. E lui non vide cos'era, vide solo un simbolo. E quel simbolo, la ragione per cui egli disse, vieni e vedi, però vide un simbolo perché doveva simboleggiarlo per la Chiesa, in modo che avrebbero vigilato finché si sarebbe arrivati all'ultima epoca. E allora il suggello sarebbe stato aperto. Ora ognuno lo capisce, ora vedete, i suggelli sarebbero stati aperti. E non siete felici di vivere in questo giorno? Poiché, vedete, non solo questo, amici, ma ricordate sempre, la mattina di domenica scorsa, su cosa era basato tutto? Semplicità, vedete? Semplice, umile. Avviene in modo tale che la gente ci passa proprio accanto e non sa neanche che esso avviene. E ricordate che ci aspettiamo la venuta del Signore in qualsiasi momento. E quando noi ho fatto un'affermazione che forse il rapimento sarà allo stesso modo, sarà passato, concluso e nessuno ne saprà niente. Avverrà in quel modo. Vedete, di solito tornate indietro lungo la Bibbia e guardate come è avvenuto in quel modo, vedete? Perfino una cosa importante come la venuta del Signore Gesù, nessuno ne seppe nulla. Pensavano, quello stravagante, qualcuno li chiede, dicevano, è solo un fanatico. Noi, egli è davvero pazzo, dicevano, matto. Sappiamo che sei matto, matto significa pazzo. Sappiamo che è un diavolo e ti ha fatto diventare pazzo. E cerchi di insegnare a noi, quando sei nato là fuori, in modo illegittimo, noi... Tu sei nato nella fornicazione, cerchi di insegnare a uomini come noi, sacerdoti, così via, nel Tempio. Bene, ma quello per loro era un insulto. Quando venne Giovanni, se n'era parlato durante le epoche di Isaia, Malachia. Cioè, 1200, ovvero 712 anni, la venuta era stata vista dai profeti. Ognuno si aspettava che lui venisse. Lo aspettavano in ogni momento. Ma venne in maniera tale che... predicò, fece il suo servizio, poi entrò in gloria e perfino gli apostoli non lo riconobbero. Perché gli chiesero, dissero, ora, se il figlio dell'uomo va a Gerusalemme, tutte queste cose per essere offerto, dissero, come mai la scrittura dice che Elia verrà prima? Gesù disse, egli è già venuto e non l'avete riconosciuto. E ha fatto esattamente quello che la scrittura disse che avrebbe fatto. E gli hanno fatto quello che era scritto, vedete? E non riuscivano a capirlo, e gli disse, era Giovanni. Oh, allora, vedete, allora si svegliarono. E quando perfino alla fine, dopo tutte le cose che gli aveva fatto, i segni che aveva mostrato loro, e li aveva persino chiamati e disse, chi di voi può condannarmi di peccato, di incredulità, se non ho fatto quello che la scrittura disse che sarebbe stato il mio incarico quando sarei venuto sulla terra, allora mostratemi dove ho peccato, vedete. Allora io vi mostrerò cosa dovreste essere voi e vediamo se voi ci credete o meno. Vedete, gli avrei potuto rispondere e dire quando sarei venuto voi avreste dovuto credere in me. Non lo credetero, vedete, perciò su questo sapevano di meglio che accusarlo. Ma egli disse, chi di voi può accusarmi di incredulità? Vedete, non ho adempiuto ciò che dovevo fare? E anche gli apostoli andando avanti inciamparono. Sappiamo cosa dicono le scritture. Poi infine all'ultimo dissero, ora crediamo. Crediamo che nessuno deve dirtelo. Poiché tu sai ogni cosa. Ora mi sarebbe piaciuto vedere la sua faccia, di averli guardati e aver detto, bene, ora credete? Finalmente vi è apparso chiaramente. Ebbene, forse non doveva venire fino a quel momento, vedete? E Dio compie ogni cosa proprio bene, sapete? Io lo amo per questo. Ma ora pensiamo alla nostra epoca odierna, perché se inizio a parlare su questo non arriveremo mai a questi suggelli. E ora ricordate, ricevo molte richieste di preghiera per i malati e prego per il continuamente per ogni richiesta che ricevo e per i fazzoletti e altro. E se riusciremo a finire questi suggelli, fino all'ultimo suggello domenica mattina, noi, se è la volontà del Signore, ci piacerebbe tenere un bel servizio di guarigione all'antica, qui sapete, dove si occupa tutta la mattina per pregare per i malati. E io sono abbastanza sicuro che sarà una strana riunione di guarigione, vedete, ho una sensazione del genere, vedete. E perciò, non strana, ma che potrebbe essere un po' strana per alcuni, vedete cosa voglio dire. Ora, quanto è grande la grazia di Dio nel rivelarci i suoi segreti in questo giorno. Ora, tutti noi crediamo di vivere nell'ultimo giorno, lo crediamo. E ricordate, i segreti dovevano essere rivelati nell'ultimo giorno. E come Egli rivela la sua parola, i suoi segreti? La Bibbia l'ha detto, vi piacerebbe leggere dove lo dice? Andiamo a vedere come Egli rivela i suoi segreti. Voglio che ora leggiate Amos. Andiamo al libro di Amos. E vi chiedo di leggere il terzo capitolo di Amos, il settimo versetto. Benissimo. Leggerò anche il sesto. La tromba suonerà ella nella città senza che il popolo accorra tutto spaventato? Saravvi alcun male nella città che il Signore non l'abbia fatto? Perciò che il Signore non fa nulla che Egli non abbia rivelato i Suoi segreti a profeti, Suoi servitori. Ora, negli ultimi giorni, ci è stato predetto che sorgerà un profeta. Ora sappiamo che ne abbiamo avuti di ogni genere, ora mi rendo conto, dopo aver guardato in giro stasera, che io parlo qui dove sono seduti studiosi, e io vorrei che mi comprendiate e vi rendete conto che questi nastri vanno in tutto il mondo, vedete, quasi tutto il mondo. E vorrei che non pensiate affatto che io cerchi di aggiungere qualche genere di culto, delle coperte o dei mantelli di Elia e tutte quelle cose ne abbiamo avuti a non finire, però sapete che tutte quelle cose stanno solo anticipando la cosa vera che deve arrivare per scombussolare la gente. Sapevate che abbiamo avuto dei falsi conduttori che sono sorti, falsi messia, prima che venisse Cristo? E non fece il maestro di quel giorno, quel potente maestro Gamaliele, quando sorse la questione di picchiare questi uomini e così via, disse: lasciateli stare, se questo è da Dio, ebbene vi troverete a lottare contro Dio, ma se non è da Dio, disse, non è sorto un uomo poco tempo fa e ne ha portati 400 nel deserto e così via. Abbiamo quelle cose. Cos'era? Ogni cosa precedette la cosa vera quando venne. Ora vedete, Satana le suscita. Osservate l'astuzia di questo individuo di cui parliamo qui, Satana, mentre lo svegliamo proprio qui, smantellandolo attraverso le scritture, vi faremo vedere chi è. Ecco cos'è ciò che deve essere fatto. E ricordate, lui non ha cercato di entrare ed essere un comunista, Satana, no. Lui è un anticristo. Così vicino che Gesù disse sedurrebbe gli stessi eletti, e cioè coloro che sono nascosti sotto questi suggelli, i cui nomi sono sul libro della fondazione del mondo. Lui è un individuo accorto, e quando vede questa cosa arrivare imminente, allora tira fuori ogni cosa possibile per poterla sconvolgere prima che arrivi. Sapevate che ci saranno falsi cristi che sorgeranno negli ultimi giorni? Ciò dovrebbe seguire immediatamente questo, dopo questo grande messaggio di cui parlerà questo fratello che realmente verrà, sarà unto nello spirito di Elia, immediatamente. E sarà mal compreso. Alcuni di loro penseranno che lui sia il Messia, ma egli dirà fermamente no, perché deve entrare come Giovanni. Al tempo di Giovanni Battista, quando uscì là a predicare, gli dissero, non sei tu il Messia? Non sei lui? E disse, non lo sono. Non sono degno di sciogliere i suoi calzari. Ma io vi battezzo in acqua, ma egli battezzerà con lo Spirito Santo. E Giovanni era così sicuro che egli fosse sulla terra che disse, egli è fra voi ora da qualche parte. Ma non lo riconobbe finché vide quel segno scendere su di lui. Allora quando vide quella luce scendere e diffondersi come una colomba e lucente su di lui, disse, eccolo. è lui. Ma Giovanni era l'unico che lo vide, sapete? Giovanni fu l'unico che udì la voce. Tutti gli altri là, nessuno la sentì. Ma poi, quando il vero, fedele servitore arriva, con tutta quell'imitazione di ciò, è per sconvolgere la mente delle persone. Satana lo compie. E coloro che non sanno discernere il giusto dall'errato, ci inciampano proprio. Gli eletti però non lo faranno. La Bibbia disse che non sarà in grado di sedurre gli eletti. E ora, appena prima della venuta di Cristo, la Bibbia disse che sorgeranno falsi cristi e pretenderanno di essere Cristo e diranno, ecco, la gente dice che egli è nel deserto, non lo credete. Ecco, egli nella camera segreta, non lo credete. Poiché come il sole splende dall'est all'ovest, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, vedete? Sì. Egli apparirà e sarà una cosa universale. E ora ciò avverrà, ora naturalmente, quando scoprono che è avvenuto qualcosa, vedete? Allora essi, ora ricordate che avrà luogo immediatamente dopo la partenza verso casa della Chiesa, dopo il rapimento. Ora ci saranno false imitazioni, sempre, e non abbiamo intenzione di essere in relazione ad alcuna cosa del genere. No, Signore. E io credo che quando verrà questa persona, colui che è predetto venire, lo sto mostrando proprio tramite le scritture, che quest'uomo dovrà essere un profeta. Lo sarà di certo, e la rivelazione di Dio, poiché Dio, la parola del Signore viene ai suoi profeti. Questo è esattamente giusto, questo è. E Dio non può cambiare, vedete? E se egli avesse un sistema migliore, egli lo avrebbe usato. Ma egli scelse il miglior sistema dal principio. Per così dire, egli avrebbe potuto scegliere il sole per predicare il Vangelo, avrebbe potuto scegliere la luna, avrebbe potuto scegliere il vento, però scelse l'uomo. E non scelse mai gruppi, individui. Vedete? E mai due profeti maggiori sulla terra allo stesso tempo, vedete? Ogni uomo è differente, ha una costituzione differente. Se Dio potesse ottenere una persona e tutto ciò che deve avere proprio nella sua mano, può fare ciò che vuole. Deve solo averne uno. Ai giorni di Noè, ai giorni di Elia, ai giorni di Mosè. Molti sorsero al tempo di Mosè. Sapete come si comportarono? Volevano dire, bene, tu non sei l'unico santo nel gruppo, e Datan e Core. E Dio disse, separati, aprirò la terra e li inghiottirò, vedete? È così. E allora il popolo iniziò a lamentarsi, e disse, io toglierò l'intera cosa. E allora Mosè là prese il posto di Cristo buttandosi nella breccia e disse, non farlo, Signore, vedete? E naturalmente lui, dopo aver ordinato a Mosè a farlo, egli non prese Mosè perché stava agendo come Cristo a quel tempo. Era Cristo in Mosè. Assolutamente. Ora, siamo tanto felici oggi che Dio si rivela a noi. E credo che il grande giorno ha appena iniziato a sorgere, a spuntare. Le luci hanno iniziato a brillare. Gli uccelli del paradiso hanno iniziato a cantare nel cuore dei santi. E si sanno che ora non c'è molto tempo. Qualcosa sta per accadere, lo deve proprio fare. Così se egli non fa nulla, ora tutta la scrittura è ispirata. Le scritture devono assolutamente essere la verità. Non c'è via di scampo. Ecco dove differisco dai nostri amici, la Chiesa Cattolica. Credo che essa non fu scritta da soli e semplici uomini. Credo che essa fu mossa dallo Spirito Santo. E tutte queste piccole cose che sono state aggiunte, si è cercato di aggiungere, avete notato nella risoluzione, furono buttate fuori tutte. E queste reali, vere scritture combaciano una con l'altra, tanto che non c'è contraddizione in esse, da nessuna parte affatto. Mostratemi della letteratura che possa comporre un versetto, sì e no, senza che si contraddica, o comporre un versetto o due. E la Bibbia non si contraddice da nessuna parte. Ho letto i vecchi critici che lo dicono, ma ho fatto loro un'offerta da molto tempo per mostrarmi dove si trova ciò. E non c'è qui dentro. È solo perché la mente umana è confusa. Dio non è confuso, egli sa quello che sta facendo, egli lo sa. Guardate, se Dio giudicherà il mondo tramite una chiesa, come dice che sarà la Chiesa Cattolica, benissimo, allora qual è quella chiesa? Guardate le chiese che abbiamo. Abbiamo 900 e passa diverse organizzazioni di chiese. Ora come? E una insegna in questo modo, e una in quel modo, che confusione, e poi ognuna fa tutto ciò che vuole, si continua comunque. Dio deve avere uno standard, ed è la sua parola. parlando non per scrollarsi ridosso i cattolici ora perché i protestanti sono ugualmente messi male, ma parlando ad un prete, disse, signor Branham, diceva, Dio è nella sua chiesa. E io disse, signore, Dio è nella sua parola ed egli è la sua parola, sì, signore. Lui disse, beh, egli è nella la chiesa infallibile, e dissi, egli non ha detto così, ma ha detto che la parola è infallibile. Disse, bene, insegnavamo a battezzare in quel modo e così via. Dissi, quando? Disse, una volta in passato. Dissi, allora ritenete che quella fosse la chiesa cattolica? Disse, sì. Dissi, allora io sono cattolico, un cattolico all'antica, credo alla maniera all'antica. Oggi voi l'avete messa tutta in disordine, insegnate sì e no qualcosa della scrittura, intercessione di donne, persone morte, tutte queste altre cose. Oh, ma e non mangiare carne, io non so cos'altro. Dissi, mi trovi questo nella scrittura? Lui disse, non serve che ci sia. Finché la Chiesa dice così, è così, non fa alcuna differenza cosa viene detto la Chiesa. Dissi, la Bibbia disse che chiunque vi aggiungerà una parola o ne toglierà una, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Quindi è la parola. Io credo alla parola. Ora, e allora se Amos dice e altre scritture concordano che se... E ricordate, su questo, ne stiamo solo toccando i punti salienti. Solo, ma se quando entro in quella stanza e arriva quell'unzione, se potessi annotare ciò che egli, tutto ciò che avviene, starei qui per 3 mesi su uno dei suggelli. Così tocco solo dei punti e ne svelo solo quanto dovrebbe bastare per non lasciare la gente senza respiro, ma tuttavia sufficiente da non ferirli, ma solo in modo che credendolo renda più saporita la cosa. Sapete cosa voglio dire? Ora, osservate questo ora. Se Dio non fa nulla, disse Amos, finché prima non lo rivela ai suoi servitori, i profeti, e poi vediamo cosa egli sta facendo. Deve essere che egli sta per fare qualcosa, quello che sta rivelando ora. Dio sta per entrare in scena, in giudizio, io credo. Sta per fare qualcosa. E ancora un'altra cosa testimonia certamente, che siamo negli ultimi giorni. Siamo alla fine dell'epoca, l'epoca della Chiesa di Laodicea. Ora, perché queste cose sono state rivelate solo nell'ultimo giorno. Ora, pensate proprio a quello ora. Cerchiamo proprio di farlo penetrare in modo da crederlo nel modo in cui lo Spirito Santo vuole farcelo sapere. Ora, ricordate, niente che sia rivelato. Dio non farà nulla affatto finché prima non lo rivela ai suoi servitori, i profeti. E prima di fare qualcosa, egli lo rivela. E quando lo rivela, potete ricordarlo, qualcosa è in arrivo. Vedete? Viene rivelato. E queste cose di cui parliamo, che devono essere rivelate nell'ultimo giorno, appena prima dell'ultima tromba, alla fine del messaggio dell'ultima epoca della Chiesa. È così. Se ora volete leggerlo, potete andare in... Voi, ve l'ho appena riferito ieri sera 3 volte, in Apocalisse 10, 1 a 7, vedete? E nei giorni del suonare del messaggio del 7° angelo, il mistero di Dio sarà rivelato e concluso. Ed è rimasta solo una cosa. Quando sarà aperto questo libro suggellato 7 volte, allora l'intero mistero di Dio, ebbene, l'abbiamo sondato per anni, e secondo la Scrittura, allora noi non c'era modo di comprenderlo fino a questo giorno, perché è stato nascosto. Abbiamo visto il simbolo, da cosa esso è stato simboleggiato, ma non poteva essere rivelato correttamente fino all'ultimo giorno, vedete? Ora, allora, dobbiamo esserci, al tempo della fine. Ora, ricordate, no? E ora, non dimenticate che egli non fa nulla finché non lo rivela. E non dimenticate, inoltre, che egli lo compie in modo così semplice che i savi e gli intendenti lo mancano. Ora, se volete annotarlo, è Matteo 11, 25, 26. E ricordate, egli non fa nulla finché non lo rivela, e lo rivela in modo tale che le persone intelligenti e istruite lo mancano. Ricordate, fu la sapienza che il mondo desiderò al posto della parola, quando il primo peccato fece ciò che fece. Non dimenticatelo ora. Oh, quanto dovremmo essere grati pensandoci. Ora, osservate proprio le cose che avvengono. Osservate le cose che ci ha detto. Osservate qui, in questo tabernacolo, voi gente con cui siamo cresciuti. Ora, chiederò che i nastri... Bene, andate avanti, registratelo, ma guardate, dirò questo alla gente del tabernacolo. Voi che siete stati qui, io ordino a ciascuno di voi, nel nome del Signore Gesù, che indichiate qualcosa delle centinaia di cose che sono state dette prima che avvenissero e diciate che non sono avvenute. Ditemi una cosa che dal pulpito, fuori, ovunque fosse, che egli abbia mai detto qualsiasi cosa che non fosse stato perfettamente, esattamente in quel modo. Come potrebbe essere così una mente umana? Certamente no. Quando egli apparve laggiù al fiume, 33 anni fa, questo prossimo giugno, in forma di luce, voi anziani ricordate che vi parlai fin da fanciullo di quella voce e di quella luce, e la gente pensava che ero un po' fuori di testa, naturalmente avrei forse pensato la stessa cosa se qualcuno l'avesse detto, ma ora non dovete più chiederlo ora questo. E la Chiesa non se l'è chiesto dal 1933, laggiù al fiume, quel giorno dove stavo battezzando centinaia di persone. Ricordo che il figlio di Marra mi disse, scenderai a inzuppare quelle persone, Billy? Il piccolo Jim Marra laggiù, penso sia morto, ora penso sia morto là fuori, una donna gli ha sparato. Ma lui mi chiese, inzupperai quelle persone? E disse, no signore, le battezzerò nel nome del nostro Signore Gesù. C'era una donna che era venuta col gruppo, disse a un'altra donna, disse, fece un'affermazione, qualcosa in merito a ciò, e disse, ebbene, non mi dispiacerebbe se inzuppare, disse, va tutto bene, non importa. Disse, vattene indietro e ravvediti, non sei pronta a essere battezzata nel nome di Gesù Cristo. Vedete, questo non è qualcosa con cui scherzare, è il Vangelo di Cristo, rivelato da una commissione, la parola. Proprio ora, se dite assurdità e pazzia, potevate averle applicate da qualche altra parte, ma ricordate, è promesso nella parola che questo sarebbe avvenuto. È proprio esattamente cosa sarebbe avvenuto. Ed eccolo qui. Allora laggiù quel giorno, quando si trovavano al fiume, e l'angelo del Signore, di cui vi dissi che sembrava una stella o qualcosa in distanza, e poi si avvicinò e vi dissi che aspetto aveva la luce smeraldo, e venne là, scese proprio al fiume dove stavo battezzando. Quando gli uomini d'affari qua giù in città dissero, cosa significa quello? Dissi, quello non era per me, quello era per voi, io credo. Vedete, quello è stato per amor vostro che Dio l'ha fatto, per farvi sapere che vi sto dicendo la verità. Essendo un giovane come un ragazzo di circa 21 anni, loro non lo avrebbero creduto, vedete, perché è troppo per un ragazzo. E allora pensavo, fratello Robertson, qui uno degli amministratori, l'ho visto qui pochi minuti fa, l'altro giorno mi stava raccontando di essere stato a Houston quando fu scattata la foto, quella che vedete. Ed ero in quel dibattito, stavo per dire qualcosa in merito l'altra sera, il fratello Roy era l'unico, con un altro uomo, era l'unica persona del gruppo che aveva un registratore, uno di quei vecchi registratori a filo. Vedo adesso il fratello Robertson e sua moglie e così, e questo, la signora Robertson era malata, il fratello Roy era un veterano, le sue gambe erano saltate in aria, lo distesero fra i morti, era un ufficiale nell'esercito, e un 88 tedesco colpì questo carro armato in cui si trovava e proprio uccise gli altri, e lui fu fatto a pezzi, lo distesero come morto a lungo, e dissero che non avrebbe mai più camminato perché entrambe le gambe erano mozzate, i nervi in esse e altro, ma può quasi camminare più svelto di me. Ma che cos'era? Egli vide qualcosa e andò a Houston e mi stava raccontando di sua moglie. E ha preso il filo, lo sistemerà su un nastro e dopo che saranno finiti i servizi qui, ebbene, li farà sentire a tutti voi, spero. E lì sul vecchio registratore a filo ha i servizi che ho ottenuto a Houston. E poi sua moglie ha detto, l'ha portato là e non l'ha mai notato fino all'altro giorno. Lei era così triste, era malata, voleva venire nella fila di preghiera, non mi avevano mai conosciuto, non li avevo mai visti in vita mia. Così era seduta a una finestra quel giorno, guardando fuori, e così cupa, sapete, sconvolta, e sperando di poter ottenere un biglietto di preghiera per entrare in fila. E avvenne quella notte in cui entrò nella fila, o la sera dopo, qualcosa, io credo la sera stessa, ed entrò nella fila. E quando salì sul palco, lo Spirito Santo le disse, ora non sei di qui, sei in una città chiamata New Albany. E disse, eri seduta a una finestra oggi guardando fuori e tutta preoccupata da ricevere un biglietto di preghiera. Eccolo là, sul nastro, anni fa. E poi, all'inizio della riunione, quando là c'era lo Spirito Santo, quello era all'inizio della riunione, avevamo solo circa 3.000 persone e poi siamo saliti a 8.000, poi fino a circa 30.000. Così, poi mentre parlavo a una delle primissime riunioni, dissi, non so perché sto dicendo questo, ora è sul nastro, ma questo sarà uno dei momenti culminanti del mio tempo. Avverrà qualcosa durante questa riunione che sarà più grande di quello che chiunque ha visto finora. Ed è stato circa alle 8, alle 9, 10 sere dopo quello, quando apparve l'angelo del Signore davanti a circa 30.000 persone e scese e fu scattata la fotografia. Ed eccola proprio là, proprio ora che ha il copyright a Washington DC come l'unico essere soprannaturale sia mai stato fotografato al mondo. E poi parlavo di, sapete, dicendo che a volte nel discernimento, dico, una persona è adombrata a morte. C'è un cappuccio scuro di un'ombra e stanno per morire. E quassù a East Pine o Southern Pines, credo sia, proprio quando ero là, nell'ultima riunione, una signorina seduta là e qualcosa le disse, scatta quella fotografia veloce, quando stavo parlando alla signora. Ed era là. Penso sarà sulla bacheca degli annunci, c'è stata ormai da un po'. C'è quel cappuccio scuro sospeso sopra la signora. Scattò un'altra fotografia, appena lo Spirito Santo l'annunciò, se n'era andato. Disse, sarai guarita, il Signore ti ha guarita, il cancro se n'è andato. Ed era là, e fu guarita, vedete. Eccovi, vedete. Serve proprio a mostrare che Dio sa che ora del giorno è. Noi no, dobbiamo solo obbedire a Lui. Ora possiamo proprio continuare a parlare, ma mettiamoci in impegno qui ora, solo un minuto, e trattiamo questo precedente, così potremo unire questo adesso. Ora, solo per riconsiderare per pochi momenti l'altro primo suggello. Notiamo, nello spezzarsi del primo suggello, Satana aveva un uomo super religioso. Avete notato quel cavaliere bianco? Che loro si pensava fosse la prima chiesa che avanzava, ma è stato insegnato per anni. Ma non potrebbe esserlo. Voi proprio osservate quando li collegheremo tutti insieme, allora vedrete dove si trova, vedete? Ora, e io non so cosa saranno gli altri finora, ma so che deve proprio arrivare là perfettamente perché è la verità. È la verità. Quella era la gerarchia della Chiesa di Roma, esattamente. Queste persone che pensano che i giudei siano l'anticristo sono di certo fuori linea di un milione di miglia. Non pensate mai che i giudei siano l'anticristo. I loro occhi furono accecati per uno scopo affinché noi potessimo avere una via d'uscita, d'entrata, dandoci tempo per ravvederci. Ma l'anticristo è un gentile. Certamente è un imitatore della verità, anti, contro. Ora, questo grande superuomo, come è diventato un uomo potente, e poi alla fine posto sul trono, e allora dopo essere sul trono fu incoronato, e ora lui, dopo quello, fu adorato al posto di Dio. Ora, guardate, prima che quello fosse mai venuto, voglio chiedervi qualcosa. Chi era quello? Cos'era quello su Paolo, in 2 Tessalonicesi 2, 3, che disse che quell'uomo sarebbe venuto? Perché quell'uomo guardò giù lungo l'epoca e lo vide? Era il profeta di Dio? Certamente. Perché era, disse, lo Spirito parla espressamente che negli ultimi tempi che si allontanerebbero dalla fede e darebbero ascolto a seducenti. Sapete cos'è sedurre? Uno spirito seducente nella Chiesa è il clero. Lo spirito seducente del clero, le attività dei diavoli, le ipocrisie nella Chiesa, testardi, di mente elevata, sapienza, vedete, scaltri, intelligenti, avendo una forma di pietà, proprio vanno e dicono, bene, siamo cristiani, dovremmo andare in chiesa, avendo una forma di pietà, ma negando le rivelazioni, la potenza e l'attività dello Spirito. Da tali allontanati. Vedete, ora notate, lui disse, poiché questo è il genere che andrà di casa in casa e guiderà donnicciole, quello non significa donne, Spirito Santo, donnicciole che sono agitate da varie cupidità. Varie cupidità. Se piace entrare ogni piccola cosa in cui possono entrare ogni genere di società e vivere in qualsiasi modo vogliono, oppure noi andiamo in chiesa, andiamo bene quanto chiunque altro. Danze, ricevimenti, si tagliano i capelli, trucco, vestono tutto quello che vogliono, di meno non siamo pentecostali, noi andiamo bene quanto chiunque. Oh, le vostre stesse opere vi identificano. È vero. Notate. Ma egli disse, uomini di mente reproba, concernente la verità. Cos'è la verità? La parola, la quale è Cristo, concernente la verità. Oh, tu fai, tu oh, sei uno schiavista di donne, sei un odiatore di donne, tu fai questo o quello. No, Signore, non è vero. È una menzogna. Io non odio le donne. No, Signore, sono mie sorelle, se sono sorelle. Ma la cosa che io... L'amore è correttivo. Se non è correttivo, non è amore. Se lo è, allora, se è amore, è amore fileo e non agapao, quello è certo. Potrebbe avere un po' di amore fileo per una signora di bell'aspetto, ma l'amore agapao è una cosa diversa. È un amore che raddrizza la cosa e incontra Dio da qualche parte al di là, in cui possiamo vivere eternamente. Vedete, non lo intendevo forse nel modo in cui è suonato, ma io, sapete cosa io spero che comprendiate. Bene. Ora, ma ricordate, disse, come Yanè e Yambre contrastarono Mosè, così faranno loro. Ma la loro follia fu presto resa manifesta. Perché? Quando a Mosè fu ordinato di fare qualcosa che sembrava radicale, tuttavia scese là, tanto onesto quanto poteva essere, e Dio gli disse di prendere questo bastone e gettarlo a terra e sarebbe diventato un serpente. Allora egli lo fece per mostrargli cosa sarebbe avvenuto, e davanti a Faraone rimase là proprio come Dio gli ordinò, e gettò a terra il suo bastone e diventò un serpente. E senza dubbio Faraone disse, un trucco da mago scadente. Così va a prendere Yanè e Yambre e disse, anche noi possiamo fare queste cose, e gettarono a terra i loro bastoni e divennero serpenti. Ora, cosa poteva fare Mosè? Che cos'era? Mostrava che di ogni cosa genuina di Dio, il diavolo ne ha un'imitazione. Imitano per far uscire di strada le persone. Cosa fece Mosè? Disse, bene, immagino di aver sbagliato, farei meglio tornare indietro. Rimase proprio fermo, perché adempì il suo compito alla lettera. E allora improvvisamente il serpente di Mosè divorò gli altri, vedete? Avete mai pensato cosa sia successo agli altri serpenti? Dove erano andati? Mosè raccolse il bastone e uscì con esso. E operò miracoli con esso. E quel serpente era all'interno di quest'altro bastone, vedete? È meraviglioso, non è così? Sì, Signore. Ora, l'anticristo viene alla luce. Gradualmente. Voglio che notiate questo. Ora, quando sentite, ora, per i miei amici cattolici, restate seduti proprio un minuto. Ora, E poi vedremo dove sono i protestanti, dove siamo tutti, vedete. Notate, la prima chiesa, quando la Chiesa Cattolica dice che loro erano i primi, la Chiesa originale, hanno esattamente ragione. Lo furono. Iniziarono a Pentecoste. Ecco dove iniziò la Chiesa Cattolica. Ora, una volta, non potevo quasi crederlo finché non ho letto la storia e ho trovato che è giusto. Iniziarono a Pentecoste, ma iniziarono ad andare alla deriva. E vedete dove si trovano. E se la Pentecoste va alla deriva con la velocità con cui si sposta ora, non dovranno passare 2000 anni. In 100 anni da ora saranno più lontani di quanto è la Chiesa Cattolica. È così. Ma notate come questo cavaliere bianco, ora gli abbiamo proprio dato uno contesto un poco finché raggiungiamo questo suggello. Ora notate il cavaliere bianco, quando uscì, lui opera in tre fasi. Il diavolo, come vi ho dimostrato l'altra sera, è in una trinità proprio come Dio. Ma è sempre lo stesso diavolo in tre fasi. Notate le sue fasi. Nella prima fase entrò, scese lo Spirito Santo e la gente aveva tutto in comune. E lo Spirito di Dio era su di loro e gli apostoli andavano di casa in casa spezzando il pane con le persone e venivano fatti grandi segni e prodigi. E poi all'improvviso Satana iniziò a far sorgere dei mormorii. Poi dopo un po' questi schiavi e i poveri del paese che ricevettero lo Spirito Santo uscirono in diversi luoghi testimoniando, testimoniavano ai loro padroni e dopo un po' iniziarono a venire come capitani dell'esercito e varia gente, le celebrità iniziarono a vedere il coraggio e i miracoli, i segni che questi uomini facevano, così accettarono il cristianesimo. Ebbene, allora vedete, quando abbracciarono il cristianesimo e andarono al luogo dove tenevano la riunione, in una piccola sala vecchia, buia, squallida, battevano le mani, gridavano, parlavano in lingue, ricevevano messaggi, ebbene, non l'avrebbe mai potuto portare al suo concorrente o qualsiasi fosse al lavoro, non lo crederebbe mai così, certamente no. Così deve abbellirlo. Così iniziano a riunirsi e iniziano a pensare, ora formeremo qualcosa di un po' diverso. E Gesù, proprio immediatamente, nella prima epoca della Chiesa, egli lo disse, qui nel secondo capitolo di Apocalisse, io ho qualcosa contro di te per queste opere dei Nicolaiti, Nico, conquistare i laici. In altre parole, vogliono fare invece di essere tutti uno, vogliono rendere qualche tizio santo, voler fare qualche genere di voler modellarlo al paganesimo, e dove uscirono, infine lo fecero. Ora, osservate primo, Nicolaiti. I Nicolaiti erano chiamati nella Bibbia anticristo, perché erano contro la dottrina originale di Cristo e degli apostoli. Non voglio dire il nome di quest'uomo, è un uomo famoso, ma ero alla sua riunione un paio di anni fa e lui sapeva che ero là, perché gli avevo stretto la mano e disse, oh, sapete, ci sono dei tali oggi che si chiamano pentecostali, e disse, loro si affidano al libro di Atti. E disse, vedete, gli Atti furono solo l'opera di impalcatura della Chiesa. Ma potreste immaginare un uomo che ha studiato la Bibbia, un gentiluomo, anziano, e ha studiato la Bibbia come l'ha studiata quel tizio, e poi fare una simile affermazione? Suonava, non sembra neanche lo Spirito Santo, ebbene, non deve esserlo da nessuna parte, perché chiunque con una normale comprensione sa che gli Atti degli Apostoli non furono gli Atti degli Apostoli, furono gli Atti dello Spirito Santo negli Apostoli. Non sapete come l'abbiamo simboleggiato nell'epoca della Chiesa, quegli animali seduti là osservando quell'arca, Matteo, Marco, Luca e Giovanni stando là osservando quello, e là dentro è quello che è avvenuto come risulta dagli scritti di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ecco ciò che l'albero germoglia, il suo primo ramo, ed ecco cosa è successo. E se quell'albero metterà mai un altro ramo, scriveranno un altro libro di Atti al suo seguito. Perché vedete, la stessa vita deve essere nella stessa cosa. Così ora oggi, quando guardiamo le nostre chiese denominazionali, metodista, battista, presbiteriana, luterana, chiesa di Cristo, cosiddetta, e pentecostale e altro, dove lo troviamo? Non lo si trova. Ammetterò che i pentecostali hanno la cosa più vicina adesso che ci sia, perché sono quassù nell'epoca della chiesa laodiceana. Avevano la verità e l'hanno rigettata. Sono diventati tiepidi con essa e Dio li ha sputati nella sua bocca, esattamente in accordo alle scritture. Non potete far mentire le scritture, vedete? Saranno veraci sempre. Non cercate di, è l'unica cosa, non cercate di allineare il vostro pensiero o le scritture al vostro pensiero, ma allineate voi stessi con le scritture. Quello, allora ritornate con Dio. Non importa quanto dovete tagliare via o mettere da parte, allineatevi con quello, vedete? Guardate cosa esso fece la prima volta che cadde. Ebbene, se Dio agì in quel modo la prima volta, egli deve agire così la seconda volta. Deve agire così ogni volta, o agì male la prima volta. Vedete, come mortali possiamo fare errori. Dio non può. La prima decisione di Dio è perfetta. E non può esserci altro modo migliore del modo in cui egli ha scelto di fare le cose. Egli non può migliorarlo perché dal principio è perfetto. Se non lo è, egli non è infinito. Se egli è infinito, allora è onnisciente. Se è onnisciente, è onnipotente. Amen. E deve esserlo per essere Dio, vedete? Quindi voi non potete dire ora, egli ha preso di meglio. Non ha preso di meglio, egli è la stessa fonte di tutta la sapienza. Vedete? La nostra sapienza qui è venuta da Satana. L'abbiamo ereditata dall'Eden, dove abbiamo barattato la fede per la sapienza. Eva l'ha fatto. Ora, lui prima fu chiamato anticristo, la seconda fase fu chiamato il falso profeta, poiché quello spirito divenne incarnato fra le persone. Ricordatevi, il cavaliere sul cavallo bianco ora non aveva corona quando iniziò. Ma poi, gli fu data una corona, perché anzitutto era lo spirito Nicolaita e poi diventò incarnato in un uomo. E allora fu incoronato e ricevette un trono e fu incoronato. E allora così ebbe il governo per lungo tempo, come vedremo mentre i suggeri si spezzeranno. E allora scopriamo che dopo quel lungo tempo che Satana fu cacciato dal cielo e scese, secondo le scritture, e si pose sul trono. Pensate, si pose sul trono dentro quell'uomo e divenne una bestia. E lui ebbe potere, potere supremo, nel modo in cui agì tutti i miracoli, ogni cosa o le uccisioni, le lotte sanguinarie, ogni cosa che Roma poteva produrre. Benissimo. Lui uccise tramite la crudele punizione romana. Proprio come potremmo entrare in alcune scritture qui. Ricordate, Gesù Cristo morì sotto la punizione di Roma, la pena capitale. Il messaggio che ho nel mio cuore di predicare quassù in questa prossima riunione, il prossimo venerdì santo pomeriggio, trova 3-4 cose, vedete. Là essi crocifissero Lui, là il luogo più santo, più religioso al mondo era Gerusalemme. Essi, il popolo più santo, supposto essere al mondo, i giudei, là essi crocifissero la punizione più crudele che Roma potesse produrre. Crocifissero lui. Cosa? La persona più grande che sia mai vissuta. Là essi crocifissero lui. Oh, mai. Dio mi aiuti a farlo entrare rapidamente quel gruppo di uomini d'affari al punto che potranno vedere dove si trovano, bene? Ora, non per essere diverso, non per essere antipatico, ma per scuoterlo, al punto che i miei fratelli possano vedere che i loro dignitari e santi padri e altro che stanno scrivendo su questo giornale degli uomini d'affari sono un'assurdità. Cristiani non dovrebbero chiamare nessuno padre. L'hanno iniziato, ho cercato di aiutarli in ogni modo possibile. Vedrete ora dove andrà questo nastro. Quindi ho concluso. Di certo non avrò nient'altro a che fare con ciò. Bene. Prima, ricordate Cristo. Prima, come Nicolaiti. E cosa chiese l'epoca Nicolaita? Chiese di allontanarsi da quel gruppo di persone che gridavano, battevano le mani, sembravano disgraziati. come fecero a Pentecoste, e agivano come uomini ebri, barcollando nello spirito e altro, non volevano niente di quella roba, dissero che erano ebri. E quando la celebrità... Ascoltate! Non mancate questo, potrebbe suonarvi pazzo, ma è la verità. Quando i dignitari iniziarono a entrare, non poterono abbassarsi a quello. Quello che rende Dio grande è perché Egli è abbastanza grande da abbassarsi. Ecco cosa lo rende grande. Non c'è niente di più grande. Ed Egli si abbassò al di sotto di quanto potesse abbassarsi chiunque, qualsiasi essere umano si sia mai abbassato. Egli era re del cielo e venne nella città più bassa sulla terra, Gerico, e si abbassò a tal punto che anche l'uomo più piccolo in città dovette abbassare lo sguardo su di lui per vederlo. È giusto? Zaccheo. È così. Era chiamato con il peggior nome con cui potesse essere chiamato, qualsiasi essere umano, un chiromante, un diavolo, Belzebù. Era quello che il mondo pensava di lui. Morì della morte più crudele. Non aveva posto dove poggiare il capo. Cacciato via da ogni organizzazione. Ma quando Dio lo esaltò, così in alto che egli deve guardare giù per vedere il cielo. Vedete come Dio in umiltà, vedete? E gli ha dato un nome tanto grande che l'intera famiglia del cielo prende nome da lui. E ogni famiglia sulla la terra, tutte le famiglie della terra si chiamano Gesù. Tutte le famiglie in cielo si chiamano Gesù. È un nome tale a cui ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Egli è il Signore. Sia qui che all'inferno. L'inferno si piegherà adesso, ogni altra cosa si piegherà, vedete? Ma prima era umiltà. Poi divenne grande, vedete? Sia Dio ad esaltare, chi si umilia, Dio l'esalterà, vedete? Ora, notiamo che questo spirito Nicao voleva sapienza, scaltrezza. Doveva ragionare, come fu in Eden. Ragionare contro la parola di Dio, tramite la sapienza. E la Chiesa perciò cadde. Che cos'era? Ora, per dire, prendiamo questa Chiesa qui e prendiamo un gruppo di persone come siamo noi, se non fosse davvero riempiti di spirito, e prendiamo, diciamo, ora niente contro il sindaco della nostra città, non penso di conoscere il signor Butterf, è ancora sindaco il signor Butterf? Vedete, il signor Butterf è un mio buon amico, vedete, ma diciamo il sindaco della città, e tutta la forza di polizia, e tutti i pompieri, e tutti loro venissero qui, e all'improvviso, se hanno soltanto una cosetta in mente e iniziano a parlare al consiglio delle persone qui attorno e dicono, ora sai una cosa, questo dovrebbe essere diverso. Se non siete riempiti di spirito, non avete un uomo davvero riempito di spirito dietro il pulpito, prima di accorgervene, soddisferite le loro esigenze. Forse non questa generazione, forse la generazione seguente. Ed ecco come iniziò, vedete? Perché dicevano, guardate qui, è ragionevole. Voi dareste ascolto. Diciamo che un uomo venisse qui dentro e dicesse che questa chiesa è troppo piccola. Costruiamo una chiesa grande, ve ne costruirò una quassù, cioè avrà così tanto valore in denaro, $500,000, la metteremo là. Lo dirò alla trasmissione radio. Quando lo fanno, allora hanno un interesse personale. 9 volte su 10, sapete, uno di quegli individui. Per prima cosa, sapete, allora quando lo fa, lui amministra le cose per soddisfare se stesso. Non potete dire niente perché il fratello John Doe là dietro ha le finanze di questa chiesa, vedete? E poi prendete qualche ricchi da qualche seminario che sa di Dio quanto un 88 sa di una nota egiziana e si farà avanti là e soddisferà quel tizio perché gli compra sempre una macchina nuova, lo porta in giro e gli compra questo, quello e l'altro. Ora, ecco esattamente come iniziò. Esatto. Notate, sapienza e scaltrezza. Dicevano, ora, guardate qui, non è proprio ragionevole, ora le nostre donne, che differenza fa come portano i capelli? Ma la Bibbia dice che fa differenza. Prendete solo quella cosa, oltre alle altre centinaia, vedete? Fa la differenza. Dio disse che fa la differenza. Perciò è differente. Ma vedete, se iniziano a fare quello e l'amministratore, il consiglio, i diaconi, tutto, a un tratto il pastore o entra o esce. Ecco tutto. Vedete, sono le persone che l'hanno fatto entrare votando. Bene. Ora, notate, quello spirito iniziò a muoversi e la chiesa, che era quella che si trovava con tanti dignitari, tante grandi cose e aveva iniziato con tanto denaro al punto che dopo un po' hanno dato ascolto e si sono caduti, la crudeltà del diavolo. Ed è la stessa cosa che fece Eva nel giardino dell'Eden. Ora, ascoltatelo, proprio così. Guardate, la donna naturale, la sposa di Adamo, prima che arrivasse a lei come moglie, cadde per il tranello di Satana contro la parola di Dio, ragionandoci. Prima che Adamo vivesse con Eva come moglie, Satana ci arrivò prima di lui. Proprio così. Avete sentito l'albero della sposa su cui ho predicato? Parla di quello, vedete? Bene. Ora notate, là, Eva cadde per il ragionamento. Ora, egli, Satana, cercò di ragionarla. Lei disse, ma il Signore ha detto... Lui disse, oh, ma sai, certamente il Signore non lo farà, vedi? Tu vuoi essere saggia, vuoi sapere qualcosa. Ebbene, non sei altro che una figlia sciocca, vedi? Dovresti sapere qualcosa. Se quello non è Satana... Oh, ma se quello non è uno di questi moderni, vedete? Oh, sono un mucchio di santi rotolanti, non prestare loro alcuna attenzione, vedete? Non andate, vedete? Ora, la prima sposa naturale della razza umana, prima che suo marito arrivasse a lei, cadde dalla grazia col dare ascolto alla menzogna di Satana, dopo che Dio l'aveva fortificata dietro la sua parola. Se lei fosse rimasta dietro la parola, non sarebbe mai caduta. Ora, quello fu nel naturale, notate. La donna naturale. E quale fu la maledizione? La vera maledizione dell'uscire da dietro la parola di Dio. Ora ricordate, di essa lei ne crede circa 98%. Ma dovete lasciare andare solo una cosa, vedete? Lei ne credette molta. Oh, certamente. Lei disse questo e Satana metteva che era giusto. E se lui riesce a portarvi all'angolo, è tutto ciò che vuole. L'unica cosa che dovete fare è dare una piccola inclinazione al proiettile in questo senso e mancherà il bersaglio. Vedete? Ecco tutto. Ora, lei credette gran parte di essa, ma tuttavia lo mancò. Ora, e i risultati, perché lasciò la parola per un piccolo briciolo di ragionamento. Ebbene, ora dite, e che ne è delle donne? Eppure, perché vuoi parlare di una cosa del genere, ma qualsiasi di quelle cose, che differenza fa se le evidenze iniziali? C'è qualcosa in merito, insomma, deve essere messo in ordine. L'abbiamo presunto quasi per 7 epoche della Chiesa, ma è venuta l'ora in cui Dio lo dice. Ed Egli non solo lo dice, ma lo mostra e lo rivendica e lo dimostra. È giusto. Se non lo fa, allora non è Dio, ecco tutto. Dio rimane dietro la sua parola. Notate ora. Ora, la donna naturale provocò morte naturale perché ascoltò il ragionamento per rendersi saggia. E rendersi saggia invece di rimanere dietro la parola e fare quello che Dio le disse. Voleva sapienza ed essere saggia e ascoltò il ragionamento e perse l'intera razza umana. Vedete? Ora, questa volta, la donna spirituale, la sposa di Cristo, che iniziò nel giorno di Pentecoste con la prima chiesa apostolica, perse la stessa cosa al concilio di Nicea. Lì, tu sai che è giusto. E al concilio di Nicea, quando barattò i suoi diritti di primogenitura spirituali per prendere le grandi chiese di Costantino e le cose che lui le offrì e vendette i suoi diritti di primogenitura scritturali per un mucchio di dogmi romani. Ora, questo è duro per la cattolica, ma la protestante ha fatto la stessa cosa ed è rappresentata qui nella Bibbia come una figlia della prostituta, della meretrice. Esattamente giusto, ognuna di loro. Non ci sono scuse. Ma da là c'è sempre stato un piccolo rimanente, sempre, che va a formare la sposa. Notate, lei perse i suoi diritti di primogenitura. Vedete, prima che suo marito arrivasse a lei, vedete, prima delle nozze, lei perse la sua virtù. E ora vi ricordate là, lei disse, io siedo come una regina, non ho bisogno di nulla. Là in quell'epoca di Laodicea, io sono ricca e sono cresciuta nei beni e così via. E ho il mondo intero, alza lo sguardo verso di me, sono la grande santa chiesa e così via. Noi siamo in questo modo l'intera epoca. Ma gli disse, tu non sai di essere nuda, cieca, miserabile, disgraziata, povera e non lo sai. Quella è la condizione. Ora, se lo Spirito Santo disse che la condizione sarebbe stata in quel modo negli ultimi giorni, è in quel modo. Non c'è modo di girarsi attorno, quello è il modo in cui è. Ora, osservate. Ora, quando lei vendette i suoi diritti di primogenitura, l'ha impassato, i suoi diritti virtuosi della parola, cosa fece lei? Quando Eva lo fece, perse la creazione. L'intera creazione cadde sotto di lei. Ora, notate. E quando la Chiesa lo fece, accettò i dogmi al posto dello Spirito e della parola, ciò maledisse l'intero sistema. Ogni sistema denominazionale che mai c'è stato o che mai sarà fu mescolato ad essa e cadde. Perché non c'è altra via. Quando riunite un mucchio di uomini per risolvere qualsiasi cosa, uno la pensa in quel modo, uno la pensa in questo modo e uno la pensa in quel modo, e si mettono insieme le cose e le rimescano, e quando viene fuori è ciò che ottenete. È esattamente cosa fecero al Concilio Niceno. È esattamente cosa fanno alla Metodista Presbiteriana, Chiesa di Cristo e le altre. E nessuno, non importa cosa Dio riveli, dovete insegnare come dice la loro credenziale, il loro credo, altrimenti vi butteranno fuori. Ora, non parlatemene, ci sono passato, vedete, lo so. Ed ecco esattamente cosa è successo, perciò l'intera cosa è maledetta. Non meraviglia che l'angelo disse, uscite da essa, popolo mio, a ciò che non siate partecipi delle sue piaghe, perché essa sta andando, è maledetta e deve patire la maledizione dell'ira di Dio su di lei. Perché ha venduto la sua virtù e i diritti, vedete? Ma, oh mai, ma ricordate, vedere tutta quella condizione, eppure Dio promise in Gioele 2,25, se volete segnare, negli ultimi giorni, quando gli disse, quello che ha lasciato la larva, l'ha mangiato il bruco, quello che ha mangiato il bruco, l'ha mangiato la locusta, quello che ha mangiato la locusta, del continuo, insetto dopo insetto, era venuto a mangiare di quella chiesa finché alla fine non c'era altro che un ceppo. Osservate, quello che lasciarono i romani, lo mangiarono i luterani, quello che lasciarono i luterani, lo mangiarono i metodisti, quello che lasciarono i metodisti, lo mangiarono i pentecostali. Vedete, finché si è ridotta a un ceppo. E sapete cosa? Portate là dentro quei vermi, la locusta, la larva, eccetera, e cercateli nel libro. E lo vedrete, è lo stesso verme, solo in fasi differenti. Tenete il punto. Così sono questi suggelli. Sono gli stessi vermi. Lo vedrete quando lo porteremo alla luce, così voglio dirvelo ora. È lo stesso verme per tutto il tempo. Quattro di quei vermi, quattro qui, ed eccoli qui, sono la stessa cosa, è lo stesso spirito. Quello che uno lascia, lo mangia l'altro, e quello che lascia questo, lo mangia l'altro, così, finché lo ridussero a un ceppo. Ma Gioele disse, io restaurerò, dice il Signore, tutte le annate che il bruco ha mangiato. Cos'è? Come lo farà egli? Se ciò iniziò anticristo, per essere contro l'insegnamento di Cristo, che accettò il dogma al posto della parola, e durante gli anni i riformatori si sono tuffati in ciò, come disse la Bibbia, ma nell'ultimo giorno, al suonare Apocalisse 10:1-7, egli disse, i misteri di Dio sarebbero finiti negli ultimi giorni al suonare del settimo angelo. Malachia 4 disse che egli avrebbe inviato Eliseo prima che il giorno malvagio fosse venuto sulla terra, quando l'avrebbe bruciata come una fornace, e lui avrebbe restaurato e per portare i figli alla fede dei padri. L'originale fede apostolica, pentecostale, che fu promessa di essere restaurata. Ora, questo è così chiaro quanto la Scrittura può dirlo. Ora, è promesso. E se siamo negli ultimi giorni, qualcosa deve accadere, vedete? E sta accadendo. E noi la vediamo. Notate, la Trinità di Satana, la stessa persona che viene, incarnato dall'uno all'altro. È come fecero quegli insetti, quei vermi, uno all'altro, esattamente. Nicolaiti, anticristo spirituale, papa, falso profeta, bestia, il diavolo stesso incarnato. Non può farlo ora, tenetelo in mente ora, quando seguite questo. Vedrete questi cavalieri arrivare dritti a quello. Vedete, vi sto disponendo un'immagine qui, se lo tenessi su una lavagna potreste comprenderlo meglio. Vedete, sto osservando. Per prima cosa ora ricordate questo, la prima cosa che è uno spirito anticristo. Giovanni disse così, figlioletti, lo spirito dell'anticristo che opera già nei figli della disobbedienza, vedete, quella cosa era iniziata. E poi divenne una diceria nella prossima epoca della Chiesa, e la prossima epoca della Chiesa era una dottrina, e nell'epoca della Chiesa seguente fu incoronata. Ora, non è questo tanto chiaro quanto leggerlo ovunque si possa leggere? Vedete, eccolo venire. Ora, prima era chiamato cosa? Spirito anticristo, perché era contro la parola. Ecco cosa vi di inizio. È esattamente quello che ha fatto l'intera cosa. Si stava scostando alla parola di Dio, non perché Eva un giorno avrebbe dato una sculacciata a Caino, vedete? E non fu questo a causarlo. La prima cosa che causò l'intera cosa fu che lei si scostò dalla parola. Lei si scostò dalla parola. E per prima cosa avviò la prostituzione nella chiesa del Dio vivente, la sposa di Cristo. Lei si scostò dalla parola e accettò il dogma romano al posto della parola di Dio. Cos'è accaduto a ogni organizzazione? Ha fatto la medesima cosa. Ora, ma è promesso che negli ultimi giorni egli avrebbe provveduto una via per restaurare di nuovo. La parola del Signore sarebbe scesa sulla terra come fece al principio e restaurerà cosa? Quello che iniziò contro la parola. E cos'è supposto fare questo individuo quando verrà unto con lo Spirito di Dio? Egli proprio riporta la fede dei figli di nuovo ai padri. Ecco come li restaura. E voi prendete questa stessa parola nello stesso luogo qui e essa farà la stessa cosa. Gesù disse, se alcuno è mio e chi crede in me, le opere che faccio io, le farà anche lui. E quando gli venne chiesto di fare certe cose, gli disse, io faccio solo ciò che il Padre mi mostra, non faccio nulla finché non lo vedo prima. Quel che vedo fare al Padre, lo faccio anch'io. Il Padre opera e dunque io opero fino ad ora, vedete? Non lo vedete? Ebbene, è come leggere il giornale, vedete? Ora, prima, poi lui divenne un anticristo. Ora, non poteva essere l'anticristo solo in spirito, allora divenne un anticristo. E quello spirito prese un uomo che insegnava le stesse cose che stava facendo quello spirito anticristo e allora divenne un falso profeta per lo spirito anticristo. Ora, che ne è di un uomo di un'organizzazione? Fate voi, non so cosa ne pensate. Bene. Ora, alla fine, diventa una bestia. Ora aspettate, entreremo in quello dopo un po', vedete. Bene. Ora, come trinità di Satana si presenta in questo modo, Satana sempre, Satana spirito anticristo incarnato, falso profeta, allora diventa la bestia, vedete. Quando non un demone, quello era nell'anticristo, ma quando Satana stesso viene buttato fuori, scende e prende il posto dove si trovava il demone. Il diavolo allora il diavolo sarà incarnato in un uomo. Ripete proprio se stesso, era quello che era Giuda Iscariota. E cosa fece? Era uno degli individui che erano contro Cristo? Ebbene, era il tesoriere. Camminava con lui, certamente. Camminò proprio fra loro, uscì là, scacciò diavoli, fece proprio esattamente ciò che fecero loro. E Cristo era Dio incarnato. Dio incarnato in carne, Emanuele. E Giuda era il figlio di perdizione. E Gesù era il figlio di Dio. Dio incarnato, il diavolo incarnato. Alcune persone vedono solo tre croci in quel tempo. Ce n'erano quattro. Ce n'erano tre sul Golgota che vediamo. Quello era Gesù nel mezzo, un ladro alla sua sinistra e un ladro alla sua destra. E osservate, un ladro disse all'altro, o disse Gesù, se, ora sapete che egli è la parola, ma se tu sei la parola, Non vuoi salvare te stesso? Perché non fai qualcosa in merito? La stessa cosa oggi. Non avete sentito questi vecchi diavoli venire a dire «Segrete la guarigione divina, ecco gli occhi di qualcuno, non li aprite gli occhi, colpiscimi di cecità». Lo stesso vecchio diavolo, vedete. «Scendi dalla croce e ti crederemo. Se tu sei il figlio di Dio, tramuta queste pietre in pane». Lo stesso diavolo. Poi allontanatevi soltanto, vedete? No, ecco come fece Gesù, e non fece il pagliaccio per nessuno. Gli misero in mano uno straccio sui suoi preziosi occhi, così, e presero un bastone e lo colpivano sulla testa e dicevano, «Dici, se sei un profeta, dici chi ti ha colpito ora!» Si passavano il bastone uno all'altro, «Dici chi ti ha colpito, crederemo che sei un profeta!» Non aprì mai la bocca, stava proprio seduto là, vedete? Non fa il pagliaccio, fa solo quello che gli dice il Padre, vedete? Vedete? Lasciateli continuare, il loro tempo verrà. Non preoccupatevi, sì signore, ora toccarono la sua veste, non sentirono alcuna virtù, ma una povera piccola donna aveva un bisogno, toccò solo la sua veste, e si voltò e disse, chi mi ha toccato? Un tocco diverso, dipende da come lo toccate, vedete, vedete, quello che credete, ora vedete, ora come Satana si è incarnato da Anticristo, ora falso profeta, e nei giorni dei giudei è Anticristo, fra la Chiesa primitiva. Nelle epoche oscure divenne un falso profeta per il mondo. La vedete là con la sua coppa di iniquità? Ebbene, quello è ora per l'epoca della Chiesa. Però nell'epoca dopo che la Chiesa va a casa, lui diviene una bestia, diviene il diavolo incarnato, il dragone rosso in persona. Oh, ma non riuscite a vedere cosa voglio dire? Lui allora è incarnato nel suo popolo. Ha legato il suo popolo tramite il suo potere. Il falso profeta li ha profetizzati proprio in ciò. Li ha affidati a inganni persuasivi per chiedere una bugia ed essere dannati per essa, rinnegando la parola con una forma di pietà. Dio fa funzionare il suo ruolo in una trinità, giustificazione e santificazione, e si incarna nel suo popolo col battesimo dello Spirito Santo. La stessa cosa, il diavolo è proprio in un simbolo, imitando Cristo. Oh, Satana si incarna ora. Osservate, Satana. Quando Gesù si incarna nel suo popolo, la stessa vita che era in Cristo è nella persona. E cosa accadrebbe se si togliesse la linfa di una vite e la si mettesse in una zucca? Non porterebbe più zucca, porterebbe uva. E se si togliesse la linfa da un pesco e la si mettesse in un pero? Porterebbe pere? No, porterebbe pesche. La linfa svela ciò che è, vedete? Quando si dice, si odono persone a dire che hanno lo Spirito Santo e negano questa parola, c'è qualcosa che non va. Lo Spirito Santo ha scritto quella parola. E Gesù disse questo, se un uomo ha il mio Spirito in lui, farà le mie opere. Volete leggerlo? Volete annotarlo? San Giovanni 14, 12. Sì, certamente. Chi crede in me, le opere che faccio io, le farà anche lui. Ne farà anche più di queste, perché io vado al Padre. Vedete? Allora egli lo santifica, lo netta così che possa stare davanti a Dio. Quella goccia di inchiostro cade là e lo porta all'altra parte dell'abisso, vedete? Osservate ora, Satana quando si incarna nei suoi sudditi, questi fanno le opere che fece lui. Non lo vedete? Cosa fece lui? Venne dritto da quella donna innocente per sedurla. Ed ecco esattamente quello che fanno alcuni di questi diavoli. Entrano proprio in un posto e dicono, un piccolo pastore inizia da qualche parte, entrano e dicono, oh, se solo ti unisci a noi, sì. La stessa opera del diavolo. Ora è la verità. E quando Satana diventa incarnato nella sua chiesa per essere un diavolo, allora costoro sono quelli che fanno le stragi, le uccisioni e così via. Perché Satana, anzitutto, è un assassino, un bugiardo, è un... vedete? Bene. Cosa fa Satana quando diviene incarnato fra la gente? È suo compito essere scaltro. Egli è scaltro. Cercate nella Bibbia e mostratemi dove Dio si è mai occupato di persone intellettuali. Cercatelo. E vedete se non sono sempre gli intellettuali che sono posseduti dal diavolo. È una parola grossa, ma è vero. Vi sfido a prendere il lignaggio da Abele fino a Caino e quelle 14 generazioni, percorretele e vedete chi era dalla parte degli abili e chi erano gli umili. Sì. Perché Gesù non scelse tali persone? Egli prese pescatori e uomini che non sapevano neanche firmare il proprio nome per metterli alla testa della sua Chiesa. Proprio così. La sapienza non è nulla. È contro Cristo. La sapienza mondana è sempre contro Cristo. Gesù non ci ha mai detto di andare a costruire seminari. Non l'ha mai fatto. Avere scuole bibliche. E disse, predicate la parola, predicate il Vangelo. E allora se egli disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, vedete, dovrete avere la... In altre parole, disse, andate a dimostrare la potenza di Dio a tutte le nazioni. Osservate ora, il compito di Satana è di pervertire la parola di Dio per ragionamenti di sapienza. Oh, mai. Oh. Poi lui marchia i suoi sudditi con rigettare la parola originale. Ora, lasciate che... Volete sopportarmi ancora un po' a afferrare questo? Non voglio che lo manchiate. Lasciate che vi mostri il simbolo, così potrete vedere tutto nel simbolo, nella parola, così... E non dovreste andarvene confusi. Nel Vecchio Testamento, quando un uomo veniva venduto in schiavitù, c'era un anno di giubileo ogni 50 anni, 49 anni, e poi l'anno del giubileo. E quando uno schiavo udiva questo e voleva andarsene libero, c'era niente che potesse trattenerlo dall'andarsene libero, e lì può stare a terra la zappa e dire addio, tornarsene a casa. La tromba ha suonato, proprio così. Ma se non vuole andarsene ed è soddisfatto col suo padrone di schiavi, allora viene portato nel tempio e prendono un punteruolo. Sapete cos'è un punteruolo? E premono sul suo orecchio e gli fanno un foro nell'orecchio. Ed è un marchio che lui non può più tornare indietro. È giusto questo? Egli deve servire questo padrone per sempre. Non importa quante volte suona il giubileo, qualunque cosa accada, egli ha venduto del tutto i suoi diritti di primogenitura nell'essere libero. E quando un uomo rifiuta la verità del Vangelo, Satana lo marchia. Dove? All'orecchio. Lo rende sordo a tal punto che non può più dire la verità. E costui è finito. Rimane con il gruppo in cui è, se non ascolterà la verità. No. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Vedete, la verità rende liberi. Dio marchia i suoi quando vengono. Dio marchia i suoi con rivendicare la sua parola promessa attraverso di loro. Questo è esattamente San Giovanni 14:12. E un'altra cosa dovreste annotare, Marco 16. Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ora prendiamolo un minuto. Stava scherzando? No. Intendeva solo gli apostoli, come alcuni vorrebbero dirci? No. Osservate. Leggiamo il contesto di ciò. Andate in... Dove? Tutto il mondo. Predicate questo Vangelo a cosa? Ogni creatura. Ancora non è stato presentato neanche a un terzo di esso. Questi segni accompagneranno in tutto il mondo a ogni creatura ovunque questo Vangelo sarà predicato. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Non solo un piccolo gruppetto. Come mi diceva una volta un tizio, Dio diede i doni di guarigione solo ai 12 apostoli. Oh, così molti dei fratelli erano seduti qui quando si alzò per dirlo, vedete. E ne ebbe quanto basta in pochi minuti. Così, ora notate, tutto il mondo, ogni creatura, questi segni accompagneranno. Non prendete il marchio di incredulità di Satana. Ora, lui ve lo metterà stasera se potesse farlo. Vi spingerà contro il muro e uscireste e direste, ah, non ne so nulla di ciò. Andate a casa e studiatelo. E poi siate sinceri e pregate. Poiché ogni cosa è troppo perfettamente scritturale proprio in quest'ora, questo sacro momento del tempo. È stato dimostrato già per anni, arrivando adesso, e questa è l'ora, questo è il tempo. E ora, non lasciate che egli vi fuori l'orecchio, il suo marchio di incredulità, vedete? Perché dal principio lui era un incredulo, lo dubitò. Bene. o non lasciate neanche, non lasciate che prenda la scrittura con la sua sapienza e la distorca e la perverta con la sua sapienza in potere di ragionamento. Siete solo umili e dite: Dio ha detto così e questo è tutto. Ora, non lasciate, faremo troppo tardi, quindi faremo meglio a fermarci proprio qui e iniziare. Ora, andiamo al secondo suggello. Quando l'agnello immolato e risorto lo aprì, e il secondo animale, simile al bue, disse: vieni e vedi cos'è il mistero del suggello. Vedete? Ora lo prendiamo, l'agnello, ricordate, deve aprire ogni suggello. E il secondo animale, se l'avete notato nel ciclo in cui siamo appena passati con le epoche della Chiesa, la stessa cosa, il secondo prima era un leone, poi era un, come un vitello, un bue, o qualcosa di simile, vedete? E questo animale disse: vieni e vedi. Ora, e quando l'agnello aprì il suggello, e allora andò a vedere. E quando entrò, cosa avvenne? Vediamo cosa trovò. Vieni e vedi, qui è suggellato un mistero che è stato qui da 2000 anni circa. Vediamo cos'è. Ora, qui troviamo che egli vide cosa? Un cavallo rosso avanzare. Ora, secondo questa mia comprensione, questa grande spada che aveva in mano, ora abbiamo circa tre cose da considerare ora per i prossimi 15-20 minuti circa. Leggiamo e vediamo cosa gli dice qui. Ed ecco che uscì, quarto versetto, uscì fuori un altro cavallo, rosso, il primo era bianco. E a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, acciò che gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Ora, ecco qui i simboli, e li vogliamo considerare molto attentamente. Ma secondo la mia comprensione, al meglio che sappia, ora, vedete, Gesù predisse la stessa cosa in Matteo 24, vedete? E disse: ora voi udrete di guerre, rumore di guerre, guerre, rumore di guerre, guerre. E, ma disse: tutte queste non sono ancora, vedete, non è ancora il tempo, vedete? Fecero tre domande a Gesù, vedete? Ed egli rispose alle loro tre domande. Ecco dove molti nostri fratelli sono ingarbugliati cercando di posizionare i fratelli avventisti in merito a quelle settimo giorno e così via, là dietro il guai a colei che partorisce, che allatta e le porte saranno chiuse nel giorno di sabato e cose del genere, ma non si riferisce neanche alla domanda affatto, vedete, niente affatto. Vedete. Egli stava rispondendo a ciò che avevano chiesto, ma egli non lo applicò tutto agli ultimi giorni. Dice: sentirete, ora stiamo operando su questa cosa, arriveremo a maggior parte di ciò fra alcune sere. Guardate, gli disse: udrete di guerre, e rumore di guerre, e così via. Allora, tutto quello che vedete, allora torneranno di nuovo, poi vi consegneranno, e vi dicendo, e tutto questo non è proprio ancora tutto. Ma quando egli giunse al tempo in cui avrebbe parlato loro di ciò che gli chiesero, la fine del mondo, quando accadranno tutte queste cose? Quando non sarà lasciata una pietra sull'altra? Quale sarà il segno? E quando avverrà la fine del mondo? Capite? Gli chiesero tre cose. Poi quando si occupò di la fine del mondo, gli disse: quando vedrete il fico, mettere i germogli. Allora saprete che il tempo è alla porta. E in verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutto sia adempiuto. Come piace all'infedele senza interpretazione attaccarsi a quello. Vedete, disse che questa generazione, non la generazione di cui stava parlando, la generazione che vedrà il fico mettere i germogli. Ah, voglio chiedervi qualcosa. Guardate solo qualcosa proprio qui davanti. Israele ora è per la prima volta da 2500 anni una nazione. La più vecchia bandiera al mondo sta sventolando stasera sopra Gerusalemme. Israele è nella sua patria. Una volta qui c'era un fratello che voleva essere un missionario, si sentiva di essere missionario per i giudei, dissi: potresti guadagnarne uno ogni tanto. La gente pensa a tutta la nazione, no signore, Israele viene convertito come una nazione, non come una persona. Una nazione nascerà in un giorno. Quello è Israele. Tutto Israele viene salvato, ricordatelo, Paolo disse così. Tutto Israele viene salvato. Ora, fate attenzione, tutto Israele, questo è esattamente giusto. Ora, notate questo. Ma, disse lui, quando vedete il fico e tutti gli altri alberi mettere i germogli, ora osservate, non c'è mai stata una volta per 2500 anni in cui Israele sia mai venuto nella sua patria. Abbiamo quella piccola proiezione di 3 minuti a mezzanotte, sapete? Eccola là, una nazione, la stella di Davide a 6 punte che sventola. E tutte queste cose. C'è mai stato un tempo in cui le denominazioni hanno avuto risvegli come hanno avuto negli ultimi anni? Ora studiatelo. Siamo a casa, nel posto giusto. Quando mai le denominazioni sono fiorite sotto il ministero di qualche uomo come Billy Graham? Metodisti, battisti e così via. Quando mai c'è stato un uomo, e cercate nella vostra storia, che in passato sia mai andato alla chiesa formale con il nome che finisce in H-A-M, prima? Chiedetevelo proprio. A-B-E-A-B-R-A-H-M. Ora guardate, il nome di Abraham ha 7 lettere, A-B-R-A-H-M. Ma il nostro fratello Billy Graham ha G-R-A-H-M, 6, non 7, il mondo. E ecco dove lui ministra, alla Chiesa Naturale. La Chiesa Naturale fu Lot, a Sodoma. E quando questo individuo scese là e predicò, e li accecò tramite il Vangelo, ce ne fu uno però che rimase con Abraham. E Abraham lo chiamò Elohim, Signore. Ora, quando Abraham vide i 3 che arrivavano, disse, Signor mio. Quando Lot vide arrivarne 2, disse, Signori miei. Ecco la vostra differenza. Vedete la vostra opera trinitaria? Vedete? Gesù disse, come fu ai giorni di Lot. Lo vedete? Notate. Contatelo. Ora, ce ne fu uno che venne alla chiesa spirituale, la sposa, Abraham, che prima di tutto non era a Sodoma. E osservate cosa fece. Egli non compì alcuna predicazione come fecero gli altri, egli li ammaestrò, ma poi si fecero quei segni davanti a loro. Egli fece il segno messianico. Aveva la schiena rivolta alla tenda e disse, Abraham, ricordate ora il suo vero nome, alcuni giorni prima di questo era Abram. Ma egli disse, Abram, dov'è tua moglie S-A-R-A? Alcuni giorni prima di questo si chiamava S-A-R-A-I. Abram disse, è nella tenda, dietro di te. Ed egli disse, Abram, io... Ecco di nuovo il vostro pronome personale. Io ti visiterò in accordo alla promessa che ti ho fatto. Vedete cos'era? Vedete? Un uomo con polvere sui vestiti, che mangia carne di vitello, beve latte di mucca e mangia pane di mais. Sì, Signore. Dio, Elohim, manifestato in carne. È promesso nell'ultimo giorno che si manifesti ancora in carne. Notate, Abraham, dov'è tua moglie Sara? È nella tenda dietro di te, disse, io ti visiterò. E la signora, certamente, avendo 100 anni, in un certo modo rise fra sé. Ora, dietro le tende, le disse, io, una donna vecchia. Ebbene, fra loro era cessato come marito e moglie da anni, sapete. Per lui aveva 100 anni e lei ne aveva 90. E disse, quello non succederà mai. E gli disse, perché lei ha riso? Con le spalle rivolte alla tenda. Perché ha riso lei dicendo, come possono accadere queste cose? Vedete, lui gli mostrò un segno. Ora egli promette che questo si ripeterà di nuovo al tempo della fine. E i 2 uomini andarono laggiù, predicarono la parola, dissero loro di uscire da là, che il popolo sarebbe bruciato, che il luogo sarebbe bruciato e così via. E lo fu. E Lot uscì barcollando la chiesa naturale, dentro il peccato e nel pantano. Eppure stentava ancora nei loro programmi organizzativi. Ma la sposa, quell'uomo, non andò mai da loro. Egli andò solo e chiamò il simbolo della sposa. Ora, noi ci troviamo negli ultimi giorni, vedete? Notate ora, là hai detto Dio manifestato in carne? Gesù stesso disse, come fate voi a condannare me? Disse, non sta scritto nella vostra Bibbia, nelle vostre leggi, che essi, i profeti, ai quali è venuta la parola di Dio? Gesù disse, la parola è venuta ai profeti, perché egli era scritturale in tutte le cose. E gli disse, ora la parola di Dio dice che la parola è venuta ai profeti, e voi li chiamate dei. Poiché la parola di Dio è venuta a loro, disse, allora come condannerete me quando dico di essere il figlio di Dio? Li mise a tacere con la loro stessa legge. Eccovi, vedete. Ora, dove siamo noi? Siamo al tempo della fine. Adesso ascoltate attentamente, ora. Ora, scopriamo che ci sarebbero state guerre, rumori di guerre, e ora vediamo che il fico ha messo i suoi germogli. E gli altri alberi mettono i loro germogli. Metodisti, battisti, presbiteriani e tutti mettono i loro germogli. Un grande risveglio avviene. Ora, io credo che Dio sta radunando la sposa per quell'ultima ora. Gli eletti. Oh, mai. Notate ora. Consideriamo ora quello che vide Giovanni, allora, di queste cose che vide. Un cavallo rosso, e il suo cavaliere esce, gli venne dato potere di uccidere con una grande spada. Ora, ecco la mia rivelazione di ciò. Questo è di nuovo Satana, è il diavolo, di nuovo in un'altra forma. Ora, sappiamo che i suggelli si riferivano, come ho detto l'altra sera, alle trombe si riferiscono a guerre civili, vedete, fra la gente, fra le nazioni. Però qui scoprite che quest'uomo ha una spada, così lui fa parte della Chiesa, guerra politica. Potreste non pensarlo, ma osservatelo un minuto, solo alcuni minuti. Notate il cambiamento di colore di questi cavalli, lo stesso cavaliere. Cambiamento di colore dei cavalli. E un cavallo è una bestia. E la bestia nella Bibbia, in accordo al simbolo, rappresenta una potenza. Lo stesso sistema che cavalca un altro colore, potenza. Dall'innocente bianco a un rosso sanguinante. Vedete? Osservatelo ora, come arriva. Quando lui iniziò, al principio era solo, bene, era solo una piccola dottrina all'interno del complesso chiamata Nicolaitismo. Naturalmente non avrebbe ucciso niente, questo è Apocalisse 2.6 se volete annotarlo. Lui non avrebbe ucciso niente, era solo una dottrina, uno spirito fra la gente. Ebbene, non avrebbe ucciso niente, ora così innocente, cavalcando questo cavallo bianco. Ebbene, sapete, possiamo avere una grande chiesa a livello mondiale, la potremmo chiamare la Chiesa Universale. Lo fanno ancora, certamente, vedete. Ora, noi potremmo avere, oh, è perfettamente innocente, e oh, è così innocente, è solo un gruppo di uomini, noi tutti ci raduneremo come fratellanza, vedete, è molto innocente, è bianco, è un cavallo bianco, vedete. Ora, così i dignitari, gli eleganti, i colti, sapete, piuttosto simili a uccelli, lo stesso piumaggio, sapete, noi, ah no, piuttosto uniremo le cose, quel povero gruppo è bene, se voglio barcollare va benissimo, ma noi avremo una classe migliore che viene alla nostra chiesa, se possiamo tirarci via da qui, noi saremo un gruppo di massoni e così via, sapete, noi stabiliremo le cose, ovvero i tipi strani, come sono chiamati loro, e così poi, non la loggia del tipo strano ora, ma sapete cosa voglio dire, così ciò è strano per il vero credente. Ora, ma diversamente, in altre parole, noi vogliamo un gruppetto, un piccolo sindacato che possiamo chiamare nostro, è una dottrina molto innocente. Fratello, ebbene, non abbiamo niente contro di voi, certamente no, voi siete a posto, però sapete, sentiamo che abbiamo delle attività e noi miglioreremo se fossimo insieme, vedete? E infine andò avanti proprio finché avvenne, sì signore, si unirono. Ma quando questo terribile spirito seducente, oh, ma incarnato, nello spirito incarnato, questo spirito di dottrina divenne incarnato per prendere il posto di Cristo in un uomo, esso dovette essere adorato e poi mutò nell'essere un'adorazione come Cristo. In altre parole, là al Vaticano ci sono stato proprio là. C'è scritto Vicarius Filii Dei ed è scritto in cifre romane. Ora, fate la somma di quelle cifre romane e significa al posto del figlio di Dio. E in altre parole è un vicario. Sapete cos'è un vicario? Prende il posto di qualcosa. Lui è il vicario al posto del figlio di Dio. E la Bibbia disse, chi ha il dono di sapienza, conti i numeri della bestia, poiché è il numero d'uomo, e il suo numero è 666. Ora prendete Vicarius Filii Dei e fate la somma dei numeri romani, la V per 5, la I per 1, e sommateli e vedete se non avete 666. La Bibbia disse egli sarebbe seduto nel Tempio di Dio, adorato come Dio. Quando quella piccola dottrina divenne incarnata, divenne un vicario al posto del Figlio di Dio, vedete? Oh, mai, quel terribile spirito seducente. Se volete leggere, leggete la seconda Tessalonicesi 2:3 e potete vedere dove si trova. E naturalmente vi ricorderete che Satana è il capo di tutto il potere politico, di ogni nazione. Quanti lo sanno? Lo volete annotare? Matteo 4:8. Satana portò Gesù sopra un alto monte e gli mostrò in un momento tutti i regni del mondo che furono, che sarebbero stati. E si parla di una persona. E gli disse, io te li darò se mi adorerai. E Gesù sapeva che li avrebbe ereditati. Ecco cosa dicono. Ebbene, voi povero mucchio di santi rotolanti, ebbene, noi avremo il mondo. I mansueti erediteranno la terra. Ecco cosa disse Gesù. Vedete? Vedete? Notate, Gesù sapeva che li avrebbe ereditati, perciò disse, vattene, Satana. Sta scritto, di nuovo proprio in risposta con la scrittura, vedete, tu adorerai il Signore ed Egli soltanto, vedete? Ora, quando Lui, siccome è capo dei demoni, incarnato in questo superuomo religioso, come predice la Bibbia, allora unisce la sua Chiesa e lo Stato, entrambi i suoi poteri uniti insieme. Vedete? Quando lo spirito anticristo uscì, era uno spirito, cosa divenne poi? Poi divenne, osservate ora questo suggello, quando lo spirito uscì, era anticristo, contro l'insegnamento di Cristo. Benissimo. La cosa seguente che fece, quello che Cristo si prefisse di fare per la sua Chiesa, era contro il peccato. Ora, ciò non significa, quello non significa, ciò, quello era per qualcun altro, quello è passato centinaia di anni fa, l'ha impassato, quello non è per noi, vedete, quello è anti, contro. Poi divenne, ora uscì il cavaliere, lui non aveva alcuna corona, ma gliene fu data una, quel cavallo bianco. Aveva un arco, nessuna freccia, vedete. Così poi quando uscì, poi dopo un po' gli fu data una corona, poiché non potete mettere una corona sopra la testa di uno spirito, però quando questo spirito divenne incarnato, nella seconda attività della sua dispensazione misteriosa, la seconda attività, lui divenne un falso profeta incoronato per l'attività dello spirito anticristo. Ora, lo vediamo ora. Ora lui diventa quello quando la prende. Allora, egli è di già, Satana controlla i poteri politici del mondo. Ora lui arriverà al punto in cui formerà il potere di una Chiesa universale, prendendo il potere religioso. E non comprendete, fratelli miei, che quando questa nazione appare, nel 13° capitolo di Apocalisse, questo piccolo animale sorse come un agnello e ha due corna, potere civile ed ecclesiastico. Ma ha fatto la stessa cosa che ha fatto la bestia prima di lui. È strano. L'America è il numero 13. È una donna. È strano, appare anche nel 13° capitolo di Apocalisse. Abbiamo iniziato con 13 strisce, una bandiera, 13 stelle, tutto è 13, 13, 13, 13, lungo tutto il corso, tutto è donna, 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 tutto il corso. E si concluderà, lo predico, una donna la controllerà. Ricordate, è stato 30 anni fa, l'ho detto, e le sette cose che ho predetto, cinque di esse sono già avvenute e hanno proprio là ora l'uomo per farla entrare. E voi l'avete notato attraverso le vostre politiche, sì. Bene, così tanto da dire, ma non si può proprio arrivare quasi al punto a cui si vuole arrivare. Ora notate, non vi tratterò che poco ancora, se dovrò continuare domani sera. Guardate, notate, quando Satana, ora tutti quelli che comprendono che Satana controlla tutti i poteri politici del mondo, a me, gliel'ha detto, Matteo, il quarto capitolo, prendetelo, l'ottavo versetto, tutti i regni gli appartengono. Ecco perché combattono guerra, uccisione. Ora ricordate, non è strano? Gli fu data questa spada per uccidersi l'un l'altro. Ma oh, mai. Ora notate, ora, quando lo fece, non aveva ancora il potere ecclesiastico, ma iniziò con un demone di falso insegnamento. E quell'insegnamento divenne una dottrina. Quella dottrina divenne incarnata in un falso profeta. E poi egli andò proprio nel posto giusto. Non andò mai in Israele. Ora. Andò a Roma, Nicea, a Roma. Fu tenuto il concilio e elessero un vescovo capo. E allora, facendo questo, unirono insieme Chiesa e Stato. Poi mise da parte il suo arco, scese dal cavallo bianco, salì sul cavallo rosso, perché poteva uccidere chiunque non fosse d'accordo con lui. Ecco il vostro suggello. Lo stesso individuo. Osservatelo cavalcare là verso l'eternità, con ciò, vedete? Unisce entrambi i suoi poteri. La stessa cosa che stanno cercando di fare ora. La stessa cosa. Oggi. E una cosa strana, forse non lo comprendete, ma oggi, da un gruppo battista a Louisville, avete sentito la radio, si è alzato un oratore, quanti l'hanno sentito? Giusto? Vedete? Bene, eccovi. Vogliono, e ora hanno chiesto alla Chiesa che non dobbiamo davvero proprio unirci alla Chiesa Cattolica, ma dobbiamo, come in certo senso, avere comunione con loro, prendere. E allo stesso tempo in cui quello avviene a Louisville, qui Dio sta aprendo i suggelli al suo popolo per mostrare, non fatelo! Li vedete entrambi operare insieme? Ricordate, il corvo e la colomba erano posti sullo stesso posatoio nell'arca, certo. Ricordate proprio. Ora, troviamo e gli unisce il suo potere, allora, quando diventa sia Stato che Chiesa, l'ecclesiastico, allora cosa farete? Egli forma la propria religione. Ed ora può fare quello che vuole. Allora ha diritto di mettere a morte chiunque non sarà d'accordo con lui. È anche esattamente quello che ha fatto. E l'ha fatto proprio esattamente. E cosa lui l'ha fatto ai veri santi del Dio vivente, che mantennero la parola e non furono d'accordo con lui sui suoi dogmi, gli mise a morte. Ora, fratello Levale, e voi insegnanti qui dell'epoca di Nicea e la prima chiesa, non so se avete letto questo o meno. Se volete leggerlo, prendetelo nella gloriosa riforma di Schmucker e troverete che quando San Agostino di Ippona divenne un prete sotto la Chiesa romana, ebbe l'opportunità al punto che una volta lo Spirito Santo cercò di venire su di lui e lui lo rigettò. Quanti lo sanno come insegnanti? Così, rigettò lo Spirito Santo. Ecco esattamente cos'è. Un simbolo della Chiesa protestante di oggi, che ha rigettato lo Spirito Santo. Tornò di nuovo a Ippona e fu proprio colui che lo firmò, quel documento che aveva la rivelazione di Dio, che andava bene e piaceva a Dio, di mettere a morte ogni persona che non credeva con la Chiesa Cattolica Romana. Ora ascoltate, sto citando dal martirologio. Dal tempo di Sant'Agostino di Ippona fino al 1586, nel martirologio romano, la Chiesa Cattolica Romana mise a morte 68 milioni di protestanti. Era rossa la sua spada? Cavalcava un cavallo rosso? Che cos'era? La stessa potenza! Lo stesso cavaliere! Ecco il suggello! Hanno ammesso 68 milioni nel martirologio, oltre a tutti quelli messi a morte fuori da quello. Oh, misericordia! Durante l'epoca oscura milioni furono dati in pasto ai leoni e uccisi in ogni modo perché non si sarebbero chinati a quel dogma cattolico. Lo sapete? Quanto tempo abbiamo? Bene, lasciatemi leggere qualcosa, voltate con me ora, lasciate che vi mostri qualcosa, immaginiamo questa cosa solo un minuto, mi è appena capitato di pensarci, lo leggeremo soltanto, voltiamo in Apocalisse, 17° capitolo di Apocalisse, ci rimangono ancora 15 minuti, bene, ora, ascoltate davvero attentamente ora mentre leggiamo, voi che avete le Bibbie girate, vi darò proprio un po' di tempo così lo prenderete. L'hai afferrato lì, l'ho trovato in Schmucker, vedete, la gloriosa riforma, che ha preso proprio direttamente dal martirologio di Roma, al Vaticano. Ora, quello fu durante la persecuzione della gente di San Patrizio, e poi chiamano San Patrizio un loro santo. San Patrizio era proprio tanto cattolico quanto lo sono io, e sapete quanto lo sono io. Vedete, lui detestava la dottrina della Chiesa, rifiutò di andare dal Papa, sì signore. San Patrizio, persino, ebbene, voi siete mai andati in Irlanda del Nord dove aveva le sue scuole? Sapete, il suo nome non era Patrizio. Quanti lo sanno? Il suo nome era Sakat. Proprio così. E perse la sua sorellina. Ricordate quando loro... Vedete, bene. Ora notate, il 17° capitolo di Apocalisse. Ora cercate tutti proprio di aprire il vostro cuore. Lasciate che lo Spirito Santo vi insegni. Lì venne a me uno dei sette angeli che avevano le sette coppe. Ora vedete, ci sono sette coppe, sapete, di queste sette, mentre le esaminiamo a fondo. Tutti avvengono proprio allo stesso tempo, seguendo le piaghe, seguendo le epoche della Chiesa. Lo stesso, perché tutto è suggellato in quel libro, tutto. E ogni cosa avviene in rotazione. Uno va dritto nell'altro, e nell'altro, e nell'altro ci sono due spiriti all'opera. Dio e il diavolo. Vedete? Che avevano le sette ultime coppe e gli parlò a me dicendo vieni qui e io ti mostrerò la condannazione della gran meretrice che siede sopra molte acque. Ora guardate qui, quassù, quell'acque, meretrice. Cos'è quella? È una donna. Non può essere un uomo. E cos'è la donna simboleggiata nella Chiesa, nella Bibbia? La Chiesa. Perché? La sposa di Cristo e così via, capite? È donna, la Chiesa. Ora, acque, cosa significa quello? Osservate qui, leggiamo il 15° versetto. Poi mi disse, le acque che tu hai vedute dove siede la meretrice sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Questa Chiesa dominava sopra il mondo intero, vedete? Sedeva sopra molte acque. Con la quale hanno fornicato i re della terra. Fornicazioni spirituali, prendendo la sua dottrina, dottrina nicolaita. E gli abitanti della terra sono stati inebriati del vino delle sue fornicazioni. Ragazzi, su ciò si parla di un mucchio di ubriachi. Ed egli mi trasportò in spirito in un deserto e io vidi una donna. E lo sapevate? Lo stesso scritto cattolico ammette che è la loro chiesa. Quanti lo sanno? Proprio nel loro scritto. E ho infatti la nostra fede, così chiamato. Ora vedete, è di un prete. Benissimo, d'accordo. Ed egli mi trasportò in spirito in un deserto e io vidi una donna seduta sopra una bestia di color scarlatto piena di nomi di bestemmia ed aveva sette teste e 10 corna. Ora osservatelo, quel simbolo, quel sette teste. Ora vedete qui dove viene detto le teste che tu hai visto sono sette colli sui quali la donna siede. Roma siede su sette colli, vedete? Ora non c'è alcun errore in merito, vedete? Sette teste e 10 corna, sapete, sono 10 regni e così via. E quella donna che era vestita di porpora, scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose, perle, aveva una coppa d'oro in mano piena di abominazione dell'immondizia, la sua fornicazione. Quello spirito anticristo, fornicazione, vedete? Insegnamento, quel commettere adulterio contro Dio. Vedete, ora si ritiene che lei sia una sposa, vedete, commette adulterio, vedete, come fece Eva, così lei fa la Chiesa, vedete. E sulla sua testa stava scritto, un nome scritto, Mistero, Babilonia la Grande. E chiunque sa che Babilonia è Roma, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E ascoltate il sesto versetto. E io vidi la donna ebra del sangue dei santi. e del sangue dei martiri di Gesù. E avendola veduta, mi meravigliai di gran meraviglia. Lei era una cosa così bella, con croce e tutto su di lei, come poteva mai essere la colpevole del bere il sangue dei santi? Ciò lo rese perplesso, ora egli glielo dirà. E l'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e la bestia che la portava. Ora, questo non è sotto uno dei suggelli, questo è qualcos'altro, vedete? Ed egli disse, le sette teste e le dieci corna. La bestia, tu hai veduta, era e non è più, e salirà dall'abisso, non ha fondamento, il Papa, e poi andrà in perdizione. E gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, eccoli eletti, vedete, vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno, come quando fu messo il vostro nome sul libro della vita, in quel risveglio a cui avete partecipato, no Signore, dalla fondazione del mondo. Veggendo la bestia che era, non è, eppure è. Vedete, la bestia. Uno morirà, l'altro prenderà il suo posto. Lui era, non era. Lui era, non era. Era, non era. E andrà in perdizione in quel modo, vedete. Bene. Qui è la mente che ha sapienza. Quanti sanno che ci sono 9 doni spirituali, uno di questi è la sapienza? D'accordo? Le 7 teste sono 7 monti sopra i quali la donna siede. Oh. Si dovrebbe essere totalmente ciechi, sordi e muti per non afferrare questo, vedete? D'accordo? Sono 7 re, i 5 sono caduti, l'uno è Nerone e uno deve venire. E quando sarà venuto ad adurar sol poco, vi ricordate cosa fece lui? Bruciò la città, incolpò i cristiani, mise sua madre sul bilancino di un cavallo e la fece trascinare per le strade e suonava la lira mentre Roma bruciava, giusto? E la bestia che era e non è più, è anch'essa un ottavo, la Roma pagana, portata nella Roma papale, quando lo spirito dell'anticristo incarnato diventò incarnato e fu incoronato, fu reso re di Roma incoronato, sia nello Stato che nella Chiesa insieme. Oh, fratello, vedi, ne è pieno, vedi. E il settimo, e lui va, per quanto tempo dura lui? Non cambierò mai il sistema, in perdizione. Le 10 corna che tu hai vedute sono 10 re, i quali non hanno ancora preso i regni dei re, ma prenderanno potestà come re un'ora con la bestia, cioè dittatori, vedete, naturalmente. Questi hanno uno stesso pensiero, guardate qui, non parla del comunismo, vedete. Costoro hanno un medesimo consiglio e daranno la loro potenza e potestà alla bestia. Costoro guerreggeranno con l'agnello e l'agnello li vincerà, perciò che egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e coloro che sono con lui sono chiamati, eletti e fedeli. Poi mi disse, le acque che tu hai vedute dove siede la meretrice sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Le 10 corna che tu hai vedute nella bestia sono quelli che odieranno la meretrice. E quel patto viene spezzato, ne ho parlato ieri sera, e la renderanno deserta e nuda e mangeranno le sue carni e bruceranno lei col fuoco. Non sapete che la Bibbia dice che i capitani mercantili e tutto il resto dicevano, ai ai, quella grande città, come è andata incontro alla sua rovina in un'ora, vedete? Perciò che Dio ha messo nel cuor loro di eseguire la sua sentenza e di prendere un medesimo consiglio e di dare i loro regni alla bestia affinché sia adempiuta la parola di Dio. La donna che tu hai veduta è la gran città che ha regno sopra tutti i re della terra. Ditemene una. La Russia non regna sopra tutti. Noi non regniamo sopra tutti. C'è solo un re che regna sopra ogni, come quel ferro di Nabucodonosor che scorre in ognuna di quelle dita. Quella è Roma. Roma non lo fa come nazione, lo fa come chiesa. Ogni nazione sotto il cielo è soggetta a Roma. Non stupisce, dicevano, chi può fargli guerra? Lui può dire pace, e quello decide. Ogni cattolico dice, è questo, non combattete. E non combattono. Questo è tutto. Chi è in grado di fare ciò che può fare lui? Nessuno, proprio così. Perciò si meravigliano dei miracoli che lui riesce a fare. Può fermare la guerra, la sola cosa che deve dire è stop. Questo è tutto. Ma pensate, lo farà? Certamente, no? Notate, quello di certo mostra che si ucciderebbero l'un l'altro, si ucciderebbero l'un l'altro. Il suo arco non aveva frecce all'inizio, ma la sua grande spada uccise. Egli fece uccisioni in seguito e cambiò da cavallo bianco a cavallo rosso, esattamente lo stesso diavolo con la sua spada.
Cosa disse Gesù?
Cosa disse Gesù? Gesù disse: coloro che prendono la spada periranno per essa. Non contrattaccate. Vedete, Gesù quando lo disse quella notte, disse così a Pietro, prese la sua spada, vedete, fate come fece lui, proseguite. Ora ricordate, lui ha una spada, esce una spada in mano, cavalcando il cavallo rosso, facendosi largo, camminando attraverso il sangue di tutti quelli che non sono d'accordo con lui. Ora lo capite? Quanti capiscono cos'è il suggello ora? Beh, benissimo. Ora cosa disse Gesù? Coloro che avranno presa la spada periranno per la spada, esatto? Benissimo. D'accordo. Questo cavaliere e tutti i sudditi del suo regno che uccidono durante l'epoca, che si sono tirati addosso tutto questo sangue dei martiri, dei santi, saranno uccisi dalla spada di Gesù Cristo quando egli verrà. Coloro che prendono la spada saranno uccisi per la spada. Essi presero la spada del dogma e dell'anticristo e stroncarono i reali veri adoratori durante le epoche a milioni. E quando Cristo viene con la spada, poiché la sua parola che procede dalla sua bocca, egli ucciderà ogni nemico che c'è davanti a lui. Lo credete? Ucciderà il nemico. Passiamo qui un minuto, Apocalisse, vedremo ora se lo dico io o se lo dice la parola. Apocalisse 19:11. Poi vidi il cielo aperto. Amen. Ed ecco un caval bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele, il verace, ed egli giudica e guerreggia in giustizia. E i suoi occhi erano le fiamme di fuoco, e sulla sua testa molti diademi. Oh, fratello, vedi, è già stato incoronato dai suoi santi. Vedi. Egli aveva un nome scritto, il quale niuno conosce se non egli. Ricordate, non possiamo, non lo sappiamo, vedete, perché. E era vestito, vediamo, ed era vestito di una veste tinta in sangue. Il suo nome si chiama, non è, ma si chiama la parola di Dio, perché egli e la parola sono la stessa cosa, vedete. Ora notate, non i suoi nomi. Il suo nome si chiama la parola di Dio. Si conosce solo un nome, nessun altro nome. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguitavano in su cavalli bianchi, vestiti di lino fino, bianco e puro, cioè la giustizia dei santi, vedete? Ora osservate, cosa disse Gesù? Chi prende la spada? Certamente, cavaliere del cavallo rosso, ecco che arriva. Chi prende la spada? Tu potresti averne uccisi 68 milioni durante questa epoca, fin da allora, forse di più. Ma Gesù disse, chi prende la spada perirà per essa. Osservate, e dalla bocca adesso usciva una spada acuta. Ebrei, 4 capitolo, disse, la parola di Dio è più acuta di una spada a doppio taglio, che taglia anche fino al midollo dell'osso. E cosa fa la parola? È il giudice dei pensieri del cuore. Esatto. Dalla bocca adesso usciva una spada a doppio taglio, una spada acuta, da percuotere con essa le nazioni. Ed egli le reggerà con una verga di ferro. Ed egli stesso calcherà il tino del vino dell'indignazione, dell'ira dell'Iddio Onnipotente. Ed egli aveva in sua la sua veste e sopra la coscia quel nome scritto, il Re del Re, il Signore dei Signori. Come gli impostori contrari alla parola di Dio. E per il fatto che non sarebbero d'accordo. E questa cosa, Satana dispose, unì i poteri politici che aveva e i poteri spirituali che aveva insieme e formò una chiesa che entra in ogni nazione. E lui ha messo milioni di milioni. Dopo saltò giù dal suo cavallo bianco, sopra il suo cavallo rosso, prese la sua spada, andò avanti. Però Dio disse, con la stessa cosa che egli pervertì e che cercò di pervertire tramite un insegnamento falso, quella stessa parola si leverà in potenza venendo avanti alle labbra di Gesù Cristo e ucciderà lui e ogni cosa davanti a sé. Amen. Ecco il secondo suggello, lo amate? Oh my. Questo è il così dice il Signore. Sia lode a Dio. Mm. Se tutte queste altre rivelazioni e visioni, ogni cosa, hanno colpito esattamente il punto, e quanti lo sanno? Alzino la mano. Centinaia, tutti qui con le mani alzate. Va bene, questo sarà così. Ricordate, è così. Oh, amico, vieni alla fonte ripiena di sangue, tratto dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. Vieni e credi in Lui. Se non hai mai creduto, non correre alcun rischio, non farlo, non fa. Se c'è qualcosa nella tua vita, amico, ci siamo, qualcosa sta per avvenire. Non so perché, non so quando, so che avverrà, ma non so quando avverrà. Però è destinato ad avvenire perché Egli lo sta rivelando proprio ora. Non fa niente senza farlo sapere. Amos 3. Egli prima lo fa conoscere e ha promesso che queste cose sarebbero venute negli ultimi giorni. E la settima epoca della Chiesa, alla fine di essa, quando il messaggero sarà arrivato, sarebbe avvenuto. Sarebbe stato rivelato, questi suggelli spezzati saranno rivelati ed eccoli qui. Questo è nel nome del Signore. Credilo, amico. Sì, Signore. Esci da Babilonia. Voglio dire qualcosa prima di concludere, perché sto arrivando alle 9:30, proprio ora. Billy ed io, quando siamo scesi dall'aereo in India, nel nostro ultimo viaggio là, guardavo un giornale che portarono, era scritto in inglese, e diceva: il terremoto deve essere passato, gli uccelli stanno tornando. Poi ne dava dettagli. E sì, avvenne qualcosa di strano. In India non hanno staccionate come abbiamo noi, raccolgono pietre e fanno i loro recinti, e molte delle loro case le costruiscono di pietra, ammucchiandole. Là in India fa caldo, ovunque, o quasi ovunque, se non si sale sui monti. E per tutta Calcutta ed altro, la gente è sdraiata per strada, morente di fame e così via. Ora, così, e costruiscono le loro case, nelle torri della loro casa, erigono il recinto proprio al lato della casa, costruiscono la torre per la loro casa, e la torre può darsi dove hanno il pozzo, lo scavano per il loro bestiame e altro, poi mettono dei recinti attorno, e all'improvviso iniziò a cadere qualcosa. Gli uccellini, sapete, vanno dentro quelle rocce, costruiscono i loro nidi, allevano i loro piccoli, e iniziò a cadere qualcosa. Ogni giorno, quando fa caldo, tutto il bestiame si raduna e resta all'ombra di quelle mura, si tiene al fresco, e tutti gli uccellini vivono in quei posti, e all'improvviso tutti quegli uccellini, per qualche ragione sconosciuta, ora sapete quello che abbiamo detto l'altro giorno sugli uccellini, vedete? Per qualche ragione sconosciuta scapparono tutti via, e uscirono e non tornarono ai loro nidi, andarono fuori in campagna e si posarono sugli alberi e ovunque potessero mettersi, o proprio sul terreno. Il bestiame non voleva venire, il gregge non voleva venire, è rimasto proprio in campagna e restavano in piedi appoggiati uno all'altro. È un buon modo di agire. Sapevano che stava per succedere qualcosa. E poi all'improvviso avvenne un terremoto e fece cadere le mura, i recinti e ogni altra cosa. Poi gli uccellini iniziarono a tornare. Non tornarono per 3 o 4 giorni, poi iniziarono a tornare. Si diceva, bene, i terremoti ora devono essere finiti, gli uccelli stanno tornando. Perché? Non credete che lo stesso Dio che poteva far sì che quegli uccelli e il bestiame, le greggi, nei giorni di Noè entrassero nell'arca, che Egli è ancora lo stesso Dio che può farli volare per sfuggire? È esatto? Lascia che ti dica qualcosa, fratello. C'è qualcosa che sta per avvenire. E tutte queste grandi, vecchie mura ecclesiastiche dovranno crollare e tornare dritte laggiù, e si accorderanno, perché lo faranno tanto certo quanto mi trovo qui. C'è un'immagine alla bestia, proprio tanto certo quanto mi trovo qui. Questa nazione l'ha presa, secondo la parola del Signore. Ascoltate, quando avvertite quella piccola strana sensazione, allontanatevi da quei muri, allontanatevi, là dentro morirete, non fatelo, uscite da essa, allontanatevi da quella roba, fuggite alla salvezza più velocemente possibile, chiedete misericordia a Dio, non fate solo come, oh, mia madre era metodista, così immagino sarò anch'io, mio papà era battista, lo sarò anch'io, non fatelo, non correte alcun rischio. Non mi importa quanto sembra semplice e umile, è la parola del Signore. Fuggite a Gesù Cristo più velocemente possibile e rimanete là proprio finché Dio vi riempie col suo Spirito Santo. Perché verrà l'ora in cui lo cercherete e non ci sarà. Quindi siete certi di farlo. Chiniamo i capi solo un momento. Padre Celeste, io a volte, Signore, sto qui e tremo. Penso a quell'ora terribile che si avvicina e io non c'è modo di fermarla. È stato predetto che sarebbe giunta. E ho pensato a perché le persone non vengono ad ascoltare e non vengono ad accettarlo. Ma naturalmente so che tu hai detto che non sarebbero venuti, perciò non verranno. Però ce ne sono alcuni che hanno i loro nomi scritti nel libro della vita dell'agnello. E quando quei suggelli là verranno aperti e si vedono là il proprio nome, lo Spirito Santo parla a loro e si vengono. Non si possono tenere lontani, nessuno può, nessuno. E si vengono comunque perché tu li guidi come hai guidato quegli uccellini e le pecore e il bestiame. Tu sei Dio. Qualche istinto che hanno quegli animali per cui sanno che devono fuggire. E se l'istinto a un animale poteva avvertirlo per sfuggire dal pericolo, cosa dovrebbe fare lo Spirito Santo a una chiesa che pretende di essere riempita di esso? Dio sii misericordioso verso di noi. Perdonaci tutti, Signore, delle nostre mancanze. Non intendiamo stare qui dietro questo pulpito e lasciare che queste persone stiano attorno alle pareti, le gambe dolenti, e poi andare via e dire, bene, quello suona molto bene. Signore, vogliamo fare qualcosa al riguardo. Noi vogliamo che Tu indaghi nei nostri cuori. Se c'è qualcosa di sbagliato, Signore, faccelo sapere ora. Per favore, non farci arrivare a quell'ora, quando sarà troppo tardi. Investigami, provami, Signore. Sto qui per grazia di Dio, vedendo quei suggelli spezzati là, e vengo per dirlo alle persone, quando Tu l'hai predetto settimane fa che sarebbe accaduto in questo modo. E ora, Padre, e sono proprio qui davanti a noi. Ora, Signore, provami, investigami nel cuore. Signore, noi vogliamo che Tu guardi dentro le nostre vite, e se là dentro c'è qualcosa che non è giusto, diccelo, Signore. Vogliamo metterlo a posto proprio ora, mentre c'è una fonte piena di sangue, mentre c'è una candeggina che può nettare i nostri peccati e l'incredulità. Vogliamo immergere in quello le nostre anime, tutta la nostra incredulità. Dio, sovvieni alla nostra incredulità, toglila da noi, Signore. Noi vogliamo ricevere grazia rapitrice. Vogliamo essere in grado, quando là fuori tuonerà quel tuono misterioso e la Chiesa verrà rapita in alto, vogliamo essere pronti a riceverlo, Signore. Accordalo. Provaci, Signore, tramite la Tua parola. Facci guardare dentro ad essa, e se vediamo di aver mancato, se qui ci sono di quelli, Signore, che sono battezzati in titoli, che non sanno nulla del reale vero battesimo, possa io essere così fedele come Paolo, quando lui passò per le cose settentrionali di Efeso e trovò i discepoli, gridavano e giubilavano e avevano un tempo glorioso, e gli disse loro, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Non sapevano se ci fosse o meno. Disse, allora come siete stati battezzati? Ed erano stati battezzati da quel glorioso santo profeta, ma furono battezzati solo al ravvedimento. Allora vennero ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. E Paolo comandò loro di essere ribattezzati. Signore, nella luce della Tua parola, io comando ad ogni persona che non è battezzata nel nome del Signore Gesù Cristo di affrettarsi verso l'acqua, alla svelta, mentre avete un'opportunità. Voi che non siete stati riempiti con lo Spirito Santo, vi comando nel nome del Signore Gesù Cristo di inginocchiarvi e non alzatevi finché lo Spirito Santo vi abbia santificati interamente e riempiti con il suo amore e bontà, finché la vostra anima sia così soddisfatta nella presenza di Dio che il vostro intero desiderio sia servire Lui e camminare per Lui e operare per Lui tutto il resto della vostra vita. Accordalo, io prego che Dio vi dia questo peso nel nome di Gesù Cristo. Yeah. perché per primo mio amore. Lo amate veramente? Alzate le mani ora. E acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Se ci sono alcuni presenti che stasera sentono il bisogno, sentono di avere bisogno di essere battezzati, o hanno bisogno del battesimo dello Spirito Santo, voi conoscete il vostro bisogno, vi è stato rivelato e volete essere ricordati in preghiera. Non c'è nessuno di noi che possa darvelo ora. Noi possiamo battezzarvi, l'unica cosa però è che possiamo, non possiamo darvi lo Spirito Santo. Solo Dio lo fa. Però avete sentito il vostro bisogno, che Dio sta parlando al vostro cuore, che ne avete bisogno e volete che ci ricordiamo di voi in preghiera. Vorreste alzarvi in modo da potervi riconoscere, sapere chi siete. Dio vi benedica. Un bisogno. Il Signore vi benedica. Credo ce ne siano 150 forse che si trovano qui, forse è così se potessi vederli tutti. Non so quanti siano nelle stanze, nei dintorni, all'esterno, che tengono le mani alzate e così via. Ti avete un bisogno, preghiamo ora. Ora, voi che vedete quelle persone che stanno in piedi vicino a voi e si sono alzati in testimonianza davanti a Cristo, io ho bisogno di te, Signore. Ho bisogno di te. Io confido di essere uno di quelli che troveranno il proprio nome stasera sotto quel suggello là, che fu messo lassù dalla fondazione del mondo. Qualcosa ha colpito il mio cuore e mi sono alzato, Signore. Sono io? Mi stai chiamando? Desidero che mi riveli il mio nome lassù. Riempimi e suggellami in te stesso tramite lo Spirito Santo. Voi che siete già stati suggellati dentro, voglio che vi alziate. Giratevi verso di loro e imponete le mani su di loro per pregare per loro. Ora, siate mortalmente sinceri, Padre Celeste, nel nome del Signore Gesù, fa che il grande Spirito Santo si muova sopra questo uditorio come un vento impetuoso. E chiami ogni cuore qui, Signore, e fai scendere il battesimo dello Spirito Santo su queste persone. Ed ecco l'acqua che aspetta. Mentre Pietro diceva ancora queste parole, lo Spirito Santo cadde su coloro che udivano la parola. E furono tutti riempiti con lo Spirito Santo.